come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Ma che c'hai stasera? Che hai? Ma che hai stasera con questa voce?
Un po' di raucedine, direttorissimo, un po' di raucedine.
Vabbè, allora, per favore, finiamola con questo strazio ogni volta.
Lo facciamo solo per Prodi, sentiamo.
Allora, dovete sapere ancora una volta che il signor Prodi dice vengo volentieri, ora zanzara, però poi alla fine con questo Parenzo che fa chi co. E che vogliamo fare? È così, ho trasformato Parenzo in una sorta di giullare. Siamo qui alla Zanzara 800240024 con un grande ospite che è già collegato con noi, però
molto bene.
Però
signor Binismaghi abbiamo.
No, signor Binismaghi ne parliamo più avanti.
No, chiedo, è un grande ospite perché
ne parliamo
perché secondo te non è un grande ospite adesso?
Sì, sarebbe un grandissimo ospite, ecco. Per carità. Però Berlusconi oggi ci ha rassicurato, non sarà Forza Silvio il prossimo nome.
Ah beh,
non si dice mai nei discorsi il Popolo della Libertà, e quindi è nata una riflessione su un altro nome che non sia sostituibile con un acronimo, e quindi io le posso soltanto anticipare che non sarà questo nome Forza Silvio come ho letto su qualche giornale.
Ti senti rassicurato che non sarà Forza Silvio, David?
Beh, ora ne discutono tutti per strada, anche qui sono col signor come si chiama lei? Col signor Maurizio,
sì.
Che se ne frega, come dice?
Che se ne frega dei Binismaghi dalla Banca Centrale Europea,
no.
È tutto. Va bene, se ne frega di Forza,
no.
Silvio, gli interessa di Forza Silvio?
No, c'è indignazione rispetto a Berlusconi, ha detto.
Vabbè.
Che...
Comunque ha anche riscoperto, la cosa era abbastanza chiara, insomma, le primarie, si faranno le primarie per scegliere il nuovo leader del PDL, sentite.
Chi sarà il prossimo candidato premier alle elezioni del 2013 per il centrodestra?
Guardi,
si faranno le primarie?
Sì, certo, sarà un candidato che sceglieremo con un sistema elettorale sul modello dei partiti americani che coinvolgono nella scelta della politica tutti i cittadini che desiderano partecipare.
Hai capito? E certo le primarie, boh, veramente non era così certo fino a qualche mese fa che ci sarebbero state le primarie nel PDL. Allora,
però devo riconoscere che su questo sta facendo una cosa
i
giusta,
commenti a dopo questo. I sogni notturni dell'onorevole Buonanno Lega. Senti
e chiudo questo intervento, caro Presidente, le voglio anche dire che l'ho sognata stanotte, quindi anche se non è una notizia importantissima, gliela voglio dire perché mi è venuto in mente adesso che la Lega
non
chiede
vada
al
oltre
governo...
onorevole
come?
Non vada oltre nel raccontare,
mi è venuto in mente perché l'ho guardata.
Cioè Buonanno ha sognato di notte il Presidente Bindi, Presidente del Partito Democratico Bindi, però non ha rivelato il contenuto del sogno. Allora, caro onorevole Buonanno, stasera la chiameremo così ci rivela il sogno. Matteo Renzi, che è il sindaco di Firenze, buonasera.
Buonasera.
Lei ha mai sognato la Bindi di notte?
Neanche di giorno, se per questo.
Come neanche di giorno?
Come dire, quelli che sognano di notte, com'era quella? Quelli che sognano di giorno sanno molte cose che ignorano quelli che sognano solo di notte. Era una frase molto bella, non mi ricordo di chi.
Forse cioè sarebbe un incubo sognarla di notte, no?
Ma perché? Ma lei oggi è già partito subito al 32esimo secondo già a cercare di farmi litigare con la Bindi.
No, che litigare con la Bindi? Noi oggi abbiamo altri guai, oggi abbiamo lì abbiamo altre questioni in ballo con la Banca Centrale Europea.
Abbiamo l'Europa contro, abbiamo.
Ma si figuri se vogliamo farla litigare con la Bindi, però una litigativa litigatina non sarebbe male, una piccola litigatina, insomma.
No, no, invece sento Parenzo particolarmente investito del ruolo di vestale dell'Europa sulla BCE, insomma, cose interessanti. Trema, ecco.
Ci vediamo domani al Big Bang. Sì.
Vabbè, adesso non datevi appuntamenti.
Quello, anche Parenzo viene.
Sì, viene pure Parenzo. Dovete sopportare anche Parenzo.
È tutto finito se vengo io. Lo
allora,
sai,
un attimo solo, signor Renzi, collegamento straordinario. Un attimo, però sarà interessante anche per lei. Con Margherita Hack, buonasera.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera, senta, lei ha detto delle cose in queste ore proprio sulla convention di Renzi, sul Big Bang che inizia oggi a Firenze, con le sue idee, le sue proposte per il paese, eccetera, eccetera. Ce le può dire brevemente, signor Hack?
Ma ho detto semplicemente, con la destra in grave crisi, la sinistra è davvero in un momento di Big Bang politico e quindi di una rivoluzione stellare.
Sì, sicché, quello d'accordo, poi?
Sì, che ho già detto ai suoi colleghi, il sindaco Renzi mi ispira molta fiducia, con quella sua faccetta da ragazzino dell'Azione Cattolica, un po' bischerello, un po' pischello.
Cioè troppo giovane, dice lei.
Ma un conto è fare il sindaco, dicono che non si stia mica comportando male, ma fare politica a livello nazionale da un altro paio di mani.
Ecco, ma il Big Bang lei con chi lo farebbe, dato che lei si intende di queste cose che riguardano l'universo, con chi lo farebbe il Big Bang, se c'è da fare il Big Bang, cioè se c'è da rivoluzionare tutto, anche la sinistra nel Partito Democratico?
Ma io posso dire soltanto che a me sembra a sinistra dormono un po' tutti e non vogliono proprio smettere di dormire, quindi la scelta è difficile. Io mi sono limitato a dire che per uscire da questa Italia medievale ci vorrebbe una più solida, come per esempio Rosy Bindi.
Vabbè, ho capito, signor Hack, ma lei sceglie proprio il nemico numero uno di Matteo Renzi, cioè uno dei nemici all'interno del Partito Democratico. Non è che proprio Renzi goda di grande simpatia all'interno dei vertici del Partito Democratico, questo mi sembra chiaro, no? Ma no, sindaco Renzi, non mi sembra che lei goda di grande simpatia.
No, ma perché nemici? No, non diciamo queste parole. E poi Margherita Hack è una grandissima fiorentina, una bravissima scienziata. E quindi come guardiamo il positivo, poi se c'ho la faccia un po' a bischerello, pace, uno lo sopporta, non è un problema.
Io lo dica
la stima per l'Hack da fiorentino è immutata,
resta immutata la stima, nonostante quello che dice che lei è troppo bischello eccetera, comunque è immutata la stima.
Ma assolutamente sì, e poi anzi c'è l'autorevolissima conferma del fatto che Big Bang è un'espressione che va bene, se lo dice l'Hack, chi meglio di lei può parlare di Big Bang?
E va bene, allora liquidiamo, grazie, liquidiamo una parola un po' sbrigativa.
Beh, liquidare alla signora Hack.
Alla signora Hack, sì, scusami, mi scusi Margherita Hack, mi scusi signor Hack, astrofisica eccetera, grazie per questo intervento, molto breve, le abbiamo chiesto proprio un intervento minimo, non si è riuscito a trattenerla per più di 2 minuti. Allora, Matteo Renzi, facciamo un sogno, il sogno è questo: lei diventa leader del Partito Democratico, vince le elezioni, non dico quando, può essere nel 2012, nel 2013, nel 2025, nel 2030, il suo sogno è di mettere tre ministri, al Ministero dell'Economia, chi metterebbe?
No, questo si configura tecnicamente come un incubo.
Perché è un incubo? Scusi, perché è un incubo? È una cosa bellissima.
Gli italiani assolutamente, si immagina, già siamo in una fase di declino, poi ci pensa anche... Ma sicuramente uno che prova a far pagare le tasse a tutti, al di là del nome, perché il tuo nome non lo fa.
Beh, quello pure Coso lo diceva però, che le tasse erano bellissime, pure...
Chi dice, guarda, poverino, il compianto Padoa-Schioppa che diceva che fa pagare le tasse bellissimo, diceva un'altra cosa,
sì.
Diceva che era giusto e doveroso,
sì.
Come dire, ed era anche bello. Io che pagare le tasse sia bello non ne sono convintissimo, però che sia giusto sì, questo assolutamente sì, e sia anche doveroso per molti aspetti,
sì.
Però al di là del far pagare le tasse a tutti, che poi mette finalmente in ordine i conti, perché sì. Diciamo la verità,
però diciamo un nome, un suo ideale, ma come no, ma stiamo facendo un sogno fantastico per me.
Scusa, cioè, lei sa che abbiamo fatto tutta sta roba del Big Bang
per le idee,
per dire le idee, mi faccia dire che noi vogliamo evitare
adesso veniamo alle idee adesso noi alle idee ci arriveremo però nel suo ideale di un governo che non lo so quando ci sarà, ho detto non voglio scendere nel dettaglio 2012 2013,
non mi faccia bravo
ma un suo ideale di ministro, che ne so, almeno uno me lo dica, ministro dell'economia, ministro degli esteri, chi metterebbe, cioè, non
ma
so.
Non glielo dico neanche morto i nomi, ma ho detto che non nemmeno a fare il topo nomi per il premio, mette a fare il fantagoverno, nemmeno
ma è un sogno, spero... No, è un sogno, non
allora mica chi non vedrebbe mai, almeno
centrocampo Schiero Gambellini,
vabbè,
stiamo scherzando.
A proposito, lei Michalovic ce lo terrebbe? L'allenatore lei, della Fiorentina?
Questa settimana però parlare di calcio, è vero che io me la sono chiamata, però lei non è elegante a parlare di calcio in questa settimana.
Appunto, appunto.
Avuto, anche perché il primo tempo effettivamente noi non siamo arrivati. Ha detto bene Caressa l'altro giorno su Sky, dice,
a Torino,
sì. La Fiorentina è arrivato con 45 minuti di ritardo. Però non è bastato, ma credo che se la dipenda molto da quello che ha capito, da come andrà la Fiorentina.
Ma fosse per lei, fosse per lei, potrebbe restare fino a comunque oppure no?
Guardi, faremo l'intervista più paraguru del mondo.
No, si mette dalla parte dei tifosi che chiedono la testa dell'allenatore della Fiorentina.
Figuriamoci se il sindaco adesso si mette anche a discutere di cacciare un nuovo allenatore. Io al massimo posso cacciare qualche assessore, ma l'ho già fatto.
L'ha già fatto, è specializzato in questo in realtà.
Sta cercando di smettere.
Le danno dell'accentratore, si riconosce in questo... Io, secondo me non è un difetto, ma comunque qualcuno le dice lei è troppo accentratore.
Secondo me ho difetti peggiori, molto peggiori.
Tipo un difetto che ha, che si riconosce qual è?
Ma a parte non so se si dice molto peggiore, beh, il difetto è sicuramente un atteggiamento di arroganza che da cui che devo cercare di limitare. Per esempio l'altra sera ho fatto una trasmissione TV ed ero troppo arrabbiato e nervoso, è giusto dirlo anche, ho fatto...
Cioè ogni tanto sono troppo arrogante, quando qualcuno mi dice ha ragione.
Però sugli assessori per esempio sono molto contento, anche nonostante le polemiche, di averli ridotti a 8, perché scusi, io vengo da lei come in altre trasmissioni a dire che bisogna dimezzare il numero dei...
No, ma lì ha fatto benissimo, per me sono pure troppi.
Anche il numero degli assessori, perché ora io vengo stasera alla stazione Leopolda, diremo che dobbiamo dimezzare i parlamentari, beh, iniziamo col fare le cose concrete.
Oh, meno male, ha detto una cosa che dirà stasera, peraltro l'aveva già detto, comunque ribadirà questa cosa, il movimento, insomma, questo dalla convention di Renzi uscirà, tra le altre proposte, questa cosa: dimezzare il numero dei parlamentari. Sì, però non tra due legislature, Renzi,
no,
subito.
Ma non solo, ma guardi, noi faremo tutta una cosa tutta in positivo sulle idee, ma anche concrete. Faccio un esempio: io sono per l'abolizione del valore legale del titolo di studio.
Bene, bravissimo, sottoscrivo.
L'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.
Sottoscrivo anche questo.
No, ora mi inizia a preoccupare anche per lei.
Lo so, ma perché mi preoccupo? Io sono il suo grande tifoso. Io sono il suo grande tifoso. Che devo fare?
Sono per l'idea, come dire, questo è un paese che continua a parlare di Scilipoti e di Bocchino e non parla di imprenditori come gli imprenditori che ci saranno in questi giorni.
Perché non si può parlare di Bocchino, dice lei, della Began? No, dice...
È normale un paese che conosce più Scilipoti e Bocchino che non Nerio Alessandri e Guido Ghisolfi, per dire due nomi.
Vabbè, ma al Parlamento ci stanno quelli, Renzi, è così. Si parla
una cosa di sinistra. Perché sono famosi? Mica perché stanno in Parlamento, ma perché uno come Scilipoti fa l'altalena.
E Bocchino invece
una
che fa?
Qua,
Bocchino che fa?
Bocchino, non sono un esperto della materia.
Beh, vabbè, ho capito, però
un pochino, ovviamente. Non so come lotta.
No, ho capito, perché paragona Scilipoti a Bocchino? Perché sono due rappresentanti della politica spettacolo, lei dice della politica cabarettistica.
No, semplicemente perché si sono fatti reggere con un partito e poi non hanno cambiato. A me questa cosa non convince fino in fondo, nel senso che se tu vieni eletto con qualcuno è giusto che tu resti con quello schieramento. So che la Costituzione prevede il divieto del vincolo di mandato,
ho capito.
Il parlamentare deve essere libero, però una cosa è essere libero, una cosa è essere un cambia casacca. Addirittura il record ce l'ha quella sottosegretaria che è passata, prima era con Berlusconi, poi è andata con Fini.
La Melchiorre, un mito per i camionisti,
Io pensavo alla Polidori.
La signora Polidori. Allora.
No, vedi, la bello, uno dice, io penso a quella parlamentare che è andata un po' di qua, un po' di là, e subito facciamo la gara perché ce ne sono tre o
quattro. Ce ne sono tante, sì, è vero. Allora, andiamo al traffico.
Con
M. M chi è?
Melchiorre.
Molto bella però la signora Melchiorre, molto
bene.
A me non piace. A chi piace lei? Chi è la parlamentare più bella, la donna politica più bella che c'è in Italia, secondo lei?
È una bella sfida, diciamo, un argomento dal quale mi tengo ben lontano, perché mi pare...
Lei si tiene lontano da fare i nomi, qualsiasi nome lei si tiene lontano.
Io non la faccio, quindi sono proprio... Con lei è stato un pericolo pubblico.
Traffico, torno subito per gli ultimi 10 minuti, traffico, torno su... Chi è che mi dicono di là dal vetro? Mi fanno suggerimenti, chiedi questo, chiedi quest'altro. Eccoci qua di nuovo, la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci. Prenderemo le vostre telefonate dopo 19:15 in diretta da Firenze. Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Che c'è, Parenzo? Che fai? Ti agiti? Che fai?
No, sono tranquillissimo. Dicevo che forse come colonna sonora, oltre a quella di Giovanotti, Big Bang, canzone meravigliosa, romanticissima.
Ma non so se sia la canzone ufficiale della... Ha una canzone, cioè i Rottamatori.
Era meglio mettere Chi Cococò.
No, vabbè, adesso Chi Cococò, non gli provocare un danno a Renzi.
Ma perché Chi Cococò, tutti i dubbi sulla mia credibilità saranno definitivamente...
Appunto, dico,
ma Renzi è uno che ci c'è o ci fa, no? E quindi adesso io dico, con la regia di Davide Farenzo abbiamo
senta sindaco, però sciogliamo un dubbio.
Il sorriso, sciogliamo... lei è riuscito a riportare, glielo dico davvero, è riuscito a riportare il sorriso a sinistra.
Vabbè, ma liscia, perché lisci sempre il pelo agli ospiti? Fammi fare una domanda, fammi fare una domanda che abbiamo poco tempo.
Ma che dico una cosa di sinistra anche dopo di che.
Sono d'accordo con Cruciani, è brutta questa scena
sì,
di Farenzo.
Sì, ha riportato il sorriso a sinistra, una cosa patetica. Senta, dia un consiglio al suo concittadino e pare anche suo amico, amico, persona che a qualche giornale lo definisce addirittura un renziano, Bini Smaghi, e gli dica, suo amico, lo conosce?
Come no, Bini Smaghi è il oltre che essere naturalmente nel board della Banca Centrale Europea,
è un grande fiorentino,
sì, lui è il presidente della Fondazione Palazzo Strozzi, che è un'istituzione culturale di Firenze. Ne approfitto per un po' di pubblicità, c'è una bellissima mostra in corso a Palazzo Strozzi.
Ok, abbiamo capito, poi lo dire.
Ogni tanto mi faccia fare un po' di
però mi scusate, mi dia un consiglio, lasci da amico, da fiorentino, lasci sta BCE che fa un casino pazzesco, questa storia qua, c'è un problema tra Italia e Francia, dia un consiglio a Bini Smaghi.
No, guardi, una vicenda loro, una vicenda istituzionale.
Non si vuole intromettere.
Lui spiega che uscire dalla Banca Centrale Europea
è complicato.
Sulla base di una pressione dei governi potrebbe costituire
e lei è d'accordo?
L'autonomia. Quegli altri spiegano che va tutto bene, però se esce e lascia un posto, poi una soluzione si trova. Sono vicende loro, mi pare che meno i politici ci mettono bocca, meglio è.
Senta,
io non ci metto bocca nemmeno.
Perché Bersani, come giustamente secondo me fanno vedere gli sgommati su Sky, dice sempre Berlusconi a casa, è un po' questo il suo ritornello, no?
C'è una immagine su Twitter che è molto molto divertente, uno dei top Twitter, delle twittate più significative, più ritwittate a giro, dice Berlusconi dimettiti perché almeno Bersani smette di chiedertelo, che è una cosa abbastanza divertente. Però al di là delle...
No, però un po' è così, no? Dovrebbe dire qualcosa di più, qualche idea in più e qualche... No, e qualche...
Noi faremo questo alla Leopolda in questi due giorni, cioè ormai sono un giorno e mezzo poi perché partiamo...
Cioè dica una cosa Bersani, basta di dire Berlusconi dimettiti.
Diciamo, noi non diciamo niente.
No, voi dica qualcosa a Bersani, dico. Su
no,
questa...
noi diciamo le idee, perché noi giustamente come centro-sinistra abbiamo fatto la rassegna stampa di tutta la stampa estera che parla male di Berlusconi, che come è noto è enciclopedica ormai.
A proposito, anche... c'è una cosa che riconosce a Berlusconi in tutti questi anni?
Faccio finire questa qui, se no
chiudere.
Il problema è che anche il centro-sinistra, quando viene... messo sotto l'occhio dell'attenzione da parte della stampa estera, è un po' in difficoltà. Wall Street Journal la settimana scorsa dice sì, ok, Berlusconi ormai ha fallito, però il centro-sinistra che dice? Ecco,
dice dimettiti e basta.
Ormai è finita l'esperienza Berlusconi, può finire ora, tra un anno, tra sei mesi, staremo a vedere. Ognuno avrà le proprie valutazioni. Però diciamo la verità, il centro-sinistra adesso deve far capire che cosa c'è in testa. Cioè, se noi andiamo lì al governo, ammesso che ci mandino, soltanto perché Berlusconi ha fallito e allora danno spazio a noi, danno una chance a noi, oppure perché abbiamo delle idee chiare e soprattutto non ci mettiamo dal giorno dopo a litigare. Perché...
Allora mi dica una cosa, mi dica che l'Unione è stato un fallimento pazzesco, l'Unione un fallimento che da non ripetere mai più.
L'Unione è stato un fallimento pazzesco, assolutamente d'accordo con lei.
E allora,
i fatti, scusi, io domando a un cittadino normale che sta...
Dunque, ma lei che ci sta a fare con Vendola? Con Vendola è compatibile o no lei? Lei è compatibile con Vendola? Per le sue idee, quelle che presenterà tra poco, sono compatibili con Vendola o no?
Io penso di sì, spero di sì, almeno in
ma
parte.
Ma come spero? Poi, per me sono all'opposto,
No, fermo lì, andiamo con ordine. Primo tema, l'Unione. L'Unione, io dico a un cittadino che ci ascolta, ve lo ricordate o no che nel 2006 si era vinto le elezioni noi con Prodi e non abbiamo fatto in tempo a governare 20 mesi che siamo andati a casa?
Dunque lei in una coalizione dove c'è Di Liberto, lasciamo perdere Vendola, ci potrebbe stare lei, Matteo Renzi?
A Firenze non ci sto, perché a Firenze Di Liberto...
E dunque nemmeno a livello nazionale.
Di Liberto si è schierato contro di me.
Senta, mi dica una cosa corretta che ha fatto... Cioè, una cosa importante che ha fatto Berlusconi, un merito che riconosce a Berlusconi in tutti questi anni, ora che il berlusconismo... Berlusconi
il merito che riconosco a Berlusconi... Io credo che Berlusconi sia stato, spero che non sia ancora, ma sia stato il più grande di tutti a fare le campagne elettorali, perché il modo con il quale Berlusconi ha vinto tre campagne elettorali, quella del 94 soprattutto, ma anche le altre due, 2001 e 2008, e anche il modo con il quale ha quasi vinto, in realtà ha perso, ma ha quasi vinto quella del 2006, recuperando uno svantaggio pazzesco. Oggettivamente bisogna avere il coraggio di dire che è soltanto un...
È bravo, in campagna elettorale è un fenomeno.
Mi piace prendere atto che al governo...
C'è da prendere esempio in campagna elettorale da Berlusconi?
No, c'è da
in campagna elettorale.
cioè ad avere il coraggio di dire le cose con chiarezza e senza nascondersi. Dopodiché gli esempi almeno si riprende dove vuole.
Grazie, devo chiudere, devo chiudere. Mi tagliano la testa, devo chiudere. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara, caro Parenzo, in collegamento da Roma.
Ci sei?
Eccoci qui, dove ti trovi?
Mi trovo al montaggio della 7.
Ah vabbè, sei rinchiuso in uno studio. Pensavo che fossi come al solito in quelle splendide situazioni, in qualche piazza, in qualche bar, su un taxi. No,
tra un po' esco però. Se volete amici, amici Notav, tra poco esco dalla 7, tra un po', amici.
Dove vai? Dove vai? Dai un'indicazione precisa a qualcuno che ti vuole dare magari una bella bastonata in testa.
No, vado a cena con l'avvocato del signor Trucco, l'avvocato Trucco.
Benissimo.
Niente, con l'avvocato Trucco sì, andiamo a cena, ma non dico dove, perché altrimenti...
Vabbè, meglio di no, però se vuoi lo diciamo più avanti.
Per ragioni di sicurezza.
Per ragioni di sicurezza, benissimo.
Siamo inseguiti dagli uomini della BCE.
Bisogna fare lezioni, chi l'ha detta questa secondo te? Bisogna fare lezioni a tutti i nostri uomini all'estero sulle storielle da raccontare, perché una storiella pulisce dal pessimismo e dai pensieri tristi. Io lo so che è facile come indovinello.
Secondo me è Berlusconi.
Infatti è Berlusconi. Berlusconi.
Perché questa roba delle storielle che puliscono il cervello la dice già dal 94.
Dunque da ormai
il problema è pulire il paese.
Lo afferma il Presidente del Consiglio, infatti, intervenendo agli Stati Generali del Commercio Estero.
Senza vedere le agenzie, diciamo, interpretiamo il pensiero del Presidente.
Va bene, la storia, cioè il dramma, la telenovela di Bini Smaghi, Zanzara, BCE, tra pochissimo, prima i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Negativa l'asta sui titoli di Stato, pesanti effetti a Piazza Affari. La Germania esprime fiducia in Napolitano e auspica che il governo la pensi come lui. Bini Smaghi al Quirinale, Berlusconi lasci prima di creare un incidente. Dalla Francia arriva un ultimatum, se ne vada entro una settimana. Berlusconi, l'euro non ha convinto nessuno, nessun patto con Bossi per il voto anticipato, il giallo della lettera degli scontenti. Bersani, se si vota primarie, poi patto con i moderati, Di Pietro intesa per sfiduciare il governo, Nichi Vendola ospite del TG3. Contro i licenziamenti facili, la Camusso, Cisle e Will, tornare uniti, la protesta di pensionati e dipendenti pubblici, Istat, stipendi più poveri rispetto all'inflazione. La rabbia degli alluvionati, ad Aulla palate di fango contro il corteo di auto blu, stanziati 600 milioni per lo stato di emergenza. Le carceri italiane sono penultime in Europa per il sovraffollamento, secondo l'ultimo rapporto di Antigone. A Livorno l'ennesimo suicidio.
Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Putin mi ha raccontato la seguente storiella. Berlusconi che mi dice ha grande fortuna in tutta la Russia. Berlusconi cade da un alto grattacielo e nella caduta naturalmente si dispera e fa però passa davanti a una finestra del decimo piano dove c'è una bellissima ragazza che gli sta spogliando. Ecco, mi sembra anche questa una storia molto coerente.
Tu ragazzo mio vedi un'aquila là. Parenzo, sei ancora vivo?
Questa è buona comunque.
Sì, non è male, non è male.
Questa è molto buona. Peccato che non ha fatto le riforme, per il resto tutto a posto.
Mamma mia, che noioso che noia, sei con questa storia.
Va bene, manda il traffico. Manda
allora,
il metro.
No, che traffico? Non è il momento del traffico, è il momento della telenovela della BCE.
Comunque,
che...
se ti piace così. Figurati,
la telenovela della BCE che è passata anche, come sapete, alla Zanzara. Allora, iniziamo da che cosa? Da Berlusconi a Porta a Porta. Abbiamo Berlusconi a Porta a Porta? Via.
Ma il problema, guardi, non sono le mie dichiarazioni, ma il fatto che qualcuno possa pensare di potersi comportare contro l'interesse del proprio paese in questo modo, causando uno spiacevole contenzioso con un paese amico.
Troppe galline rispondono,
Questo naturalmente era, non era nemmeno citato Bini Smaghi. Mi volete mettere le cose giuste, per favore? Allora iniziamo con Berlusconi a Porta, se ce l'abbiamo. Berlusconi a Porta, non ce l'abbiamo, benissimo. Berlusconi a Porta, che cosa dice? Bisognava fare la telenovela, la ricostruzione di tutta la vicenda, la rifaremo dopo. Berlusconi a Porta dice che Bini Smaghi si deve dimettere. Bini Smaghi, ieri da noi.
Allo?
Pronto?
Allo?
Pronto, parlo col dottor Bini Smaghi?
Chi vuole? Chi parla?
Questa è la segreteria del ministro Umberto Bossi, cercavamo il dottor Bini Smaghi.
Sì, sono io.
Buonasera dottore, il ministro vorrebbe parlarle. Ha qualche minuto da dedicarci, possiamo passarglielo?
Sì, sono in macchina comunque, me lo passi.
Dottor Bini Smaghi, sono il ministro Bossi.
Buonasera.
Buonasera, scusi se l'ho disturbato, ma volevo tornare sulla questione della Francia.
Sì.
No, volevo dire che noi abbiamo preso un impegno con la Francia che bisogna in qualche modo rispettare. A me dispiace per quello che è accaduto. Noi della Lega volevo farle sapere che comunque la appoggiamo.
Va bene, la ringrazio. Io penso che il Presidente del Consiglio lo sa tutto questo e poi troverà una soluzione, penso.
Non si è ancora trovata una soluzione. Però bisogna...
No.
E come facciamo a risolvere? Anche qui la Francia ogni giorno si telefona, sta così, diventa una situazione insostenibile per l'Italia, lo spread è un disastro.
Poi continua naturalmente, continua la telefonata, ecco qui il resto.
Non so come
possiamo io penso che si troverà, non si preoccupi, io penso che si troverà, l'ho già detto anche
e come si può trovare
un po' insieme?
Se c'è bisogno di qualcosa.
Perché andare pubblicamente così alla televisione e di chiedere una cosa che poi rende difficile, capito? Perché se uno chiede le dimissioni di una persona che in teoria non si dovrebbe dimettere perché deve fare fine a mandato, poi gli rende anche difficile poterlo fare, no?
Ma
in modo un po' discreto.
Lei ha ragione.
E poi...
Ma abbiamo messo il governo italiano che l'ha messa lì, quindi bisogna capire magari una compensazione, una banca al nord magari per Bini Smaghi, una banca del nord.
Ma guarda, non lo so.
Bisogna capire come risolvere.
Non si preoccupi.
Non si è preoccupati per l'Italia, per il paese.
Non si preoccupi.
Ho parlato anche con Calderoni prima. Va bene, comunque scusi se l'ho disturbato, adesso torniamo
non si preoccupi.
A lavorare al nord con Renzo, con Calderoni. Grazie. Buon lavoro, dottor.
Questo è accaduto ieri. Questa mattina Berlusconi, forse ignaro di tutto questo, ha parlato di nuovo sulla vicenda Bini Smaghi a Mattino 5. Sentite.
Quindi io confido nel senso dello Stato e nel dovere della responsabilità che non mancano certo al dottor Bini Smaghi, questa è la situazione che si è creata, è una situazione sgradevole nella quale il governo tuttavia non ha alcuna responsabilità e che speriamo si sblocchi al più presto.
Devo dirti una cosa, dal punto di vista del contenuto di quello che ha detto, il dottore Bini Smaghi è inappuntabile.
Anche secondo me, volevo proprio dire questo.
Inattaccabile, ha ragione Bini Smaghi, perché Berlusconi non può mettersi a prima Porta a Porta, poi da Belpietro a parlare pubblicamente di una cosa che evidentemente deve essere gestita con grande distinzione.
No, ma non c'è dubbio, cioè, ma ha ragione non solo da un punto di vista formale ma anche da un punto di vista dell'istituzione che lui difende.
Beh, oddio,
cioè,
questo un po' meno.
Assolutamente. No, la banca centrale deve essere impermeabile alle ingerenze della
politica.
Sono
i politici che nominano le persone, è inutile.
Però lui ha ragione quando nel merito nella
no, nel merito quando dice semplicemente che Berlusconi non può parlare a Porta a Porta come se fosse il cambio di un un ministro o di un viceministro, come se fosse...
Proprio perché è un'istituzione diversa, non è un ministero, proprio per questo, esatto.
No, sì,
quindi
ma...
ha ragione Binismaghi anche del merito, dire io sono legato al mio mandato,
sì,
e non
d'accordo,
alla politica.
Sì, d'accordo, su questo un po' meno, perché è evidente che c'è una situazione in cui se la Francia e l'Italia si mettono d'accordo che il membro italiano alla Banca Centrale Europea deve essere solo uno, che uno sia... uno
cari può... francesi, aspettate un po'.
Vabbè, ma uno non è che può rimanere a dispetto dei santi, però. Cioè...
Perché a dispetto dei santi? È un'istituzione, non è un'istituzione.
Sì, ho capito, ma
politica.
non bisogna essere ipocriti. È evidente che è un'istituzione in cui la politica comunque ha un peso molto grosso nelle nomine. Per cui se due grandi stati come Italia e Francia ti dicono, caro signor Binismaghi, deve lasciare, perché uno secondo me dovrebbe lasciare. Però al di là di questo, su cui uno può avere opinioni diverse, resta un fatto che andarne a parlare a porta e poi a mattino 5 è un errore. Mi sembra chiaro,
certo,
questo qua. No,
su, dunque, questo
su questo ha ragione il signor Binismaghi. Bene, dove andiamo?
Detto anche Lori, Lorenzo. Detto
andiamo,
Lori.
A sentire, Luigi da Torino. Luigi?
Pronto?
Sì, dica.
Dunque, io suggerivo, vista la situazione attuale, mondiale, eccetera.
Che suggerisce?
E anche per coordinarla un po' con la vostra trasmissione, che ritengo ottima. Una piccola modifica della Costituzione. Articolo 1. L'Italia è una repubblica umoristica sprofondata sul lavoro.
Come ha? Sprofondata sul lavoro.
Secondo comma. Gli articoli che seguono sono riportati per ridere.
Vabbè, maestro, questa mi sembra un'esagerazione.
Il signor Zagrebelsky sta parlando.
Mi sembra un'esagerazione.
Perché non è così?
Perché è una repubblica umoristica? Lei dice che la politica è ormai è solo
perché
cabaret.
Perché è tutto da ridere.
Vabbè, tutto da ridere, c'è molto da ridere, tutto no.
Stiamo rifriggendo le stesse frittate da 18 anni. Capito?
Che tipo di frittate lei dice?
Frittate,
sì, ho capito, però se uno propone qualcosa di, come dire, di leggermente rivoluzionario, anche se le due parole forse non sono compatibili tra di loro, succede che c'è la rivoluzione, ha capito? Cioè tutti contro,
esatto,
scioperi, cose. Si vuole, basta che si tocca qualsiasi cosa, ci sono no dappertutto.
Esatto,
e anche questo è un problema.
Certo,
abbiamo la borsa, abbiamo la borsa, torniamo subito. Siamo qui, 800 24 00 24, caro Parenzo, il collegamento da Roma. Ti voglio fare ascoltare uno dei duelli andati in onda in televisione. Iniziamo da Bocchino Sallustico, ormai è un classico, Bocchino versus Sallusti.
Una garanzia.
Eccoci qui.
Prendi 3.000 euro al giorno da
Bocchino,
Berlusconi.
Le risse non le facciamo
parlando
da noi. Le risse da noi
3.000 euro al giorno ti dà
Bocchino.
Ma sono su.
Ma te te li do io 3.000 euro al giorno, capisci? A te te li do io.
Vai,
a te te li do io. Quindi a me gira di più.
Da Berlusconi,
professor Boeri,
ti paghiamo noi.
Scusate un attimo. Professor Boeri, mi spieghi una cosa.
E non paghi la pensione.
È vero
3.000 euro al giorno
che per poter assumere bisogna... No, però basta, Sallusti, la prego. È vero, professor Boeri? No, Bocchino, mi abbassate lo studio, per cortesia. Mi abbassate lo studio, grazie.
E si continua, mi dai del lei, te l'ha detto Berlusconi.
Ma però io vorrei capire se tu ritieni, se lei ritiene opportuno.
Berlusconi
che...
dice che devi darmi del lei.
No, giusto? No, io le do del lei a prescindere.
No, ci siamo sempre dati del tuo, la prima volta
lei,
mi dai del lei.
Del lei.
Ha detto
posso
Berlusconi,
scegliere come darle.
L'altro giorno
posso
Berlusconi
scegliere
ha detto
come
dovete dare del lei.
Posso scegliere come darle del lei, ci siamo sempre dati del lei in trasmissione.
Mai.
Sempre.
Mai dato del lei.
E poi ancora, questo credo che sia Sallusti, Fini è già in pensione.
Tu sai che Gianfranco
come
Fini...
perché mi dai del tu? Hai detto che mi hai dato sempre del lei.
Lei sa che Gianfranco Fini è già in pensione.
Diamoci del voi così.
Lei sa che
Berlusconi ti ha detto che mi devi dare
scusate,
del lei.
Posso
del lei.
Io come è già la seconda
lei
volta
sa che
succede.
Gianfranco Fini è già in pensione.
Lei sa che non è in pensione
Fini.
Perché è in attività.
No, Gianfranco Fini
Bocchino,
è già in pensione.
Sallusti, scusate, voglio fare questa scena.
No,
ma guardate il collegamento.
È importante.
Vi prego.
Gianfranco Fini è in pensione a gratis.
Un momento.
Spiego perché.
Vabbè, penso che parlasse della pensione anche là da deputato, oppure in pensione politicamente, non ho capito bene, del vitalizio oppure della pensione politica.
È già in pensione, come lotta il signor Sallusti.
Sallusti, senti questa cosa qua, razzismo politico, scilipoti come Bocchino, che è un po' quello che ha detto prima Renzi, in realtà, scilipoti come Bocchino. Saremo tutti inutili.
io non capisco se qui siamo di fronte a una forma di razzismo politico.
No, no,
perché Scilipoti non avrebbe, ha diritto Bocchino di avere un partito, non può averlo Scilipoti. Cioè,
no, no,
Scilipoti ha fatto un suo partito che peraltro
scegliere gli elettori italiani.
Che peraltro è un partito che ha piena dignità.
Noi ci presentiamo alle elezioni, Scilipoti non si presenterà.
Lei Bocchino ha fatto una scissione, ha fatto un partito ed è in giro in televisione a fare il matto. E Scilipoti ha fatto una scissione e ha fatto un partito.
La differenza è che
non c'è nessuna differenza.
Noi ci presentiamo alle elezioni.
Non c'è nessuna differenza.
Scilipoti non si dovrà presentare alle elezioni.
Non c'è nessuna differenza. No, questa è una cosa che dice lei a Scilipoti, ma non c'è nessuna differenza.
Però tecnicamente ha ragione Sallusti.
No,
non
lasciamo perdere.
No, no, ha ragione Sallusti. Tutti e due hanno fatto, come dire, uno se n'è andato dall'Italia dei Valori, l'altro se n'è andato alla maggioranza. Poi lascia perdere i giudizi. È meglio Bocchino, è meglio Scilipoti. Ma è vero,
ma non
è così.
Meglio o peggio, non è che. Non, ma il movimento di responsabilità nazionale.
Ho capito, ma perché. Ma, ho capito, conterà meno di Futura Libertà. Ma siamo uno allo zero virgola, l'altro al 2, al 3, al 4, quello che è. D'accordo,
è una
c'è una differenza. Ma lascia perdere i movimenti. La tecnica
è. Sono anche imbarazzato a difendere.
Ma non sto difendendo. Vabbè, il mio forse è un'esagerazione. Certamente dal punto di vista politico le cose sono diverse, il peso è diverso. Però, come dire, la scelta è stata uguale. Uno ha lasciato Di Pietro, l'altro ha lasciato Berlusconi.
Ma è come paragonare Alvaro Vitale a Marcello Mastroianni.
Sì,
di che
vabbè,
parliamo?
Adesso voi tu esagerate.
Ma di cosa parliamo? Dai.
Allora, la Santanchè che sbaglia ancora. Titoli grechi. Qualcuno è andato a beccare un altro errore. Sentiamo.
Ti ricordo quanto hanno in pancia sia le banche francesi e le banche tedesche dei titoli grechi, dei bond grechi, cosa che grazie a Dio l'Italia invece ne ha molti meno.
Ma mi sta venendo il dubbio a questo punto, si dice? No, non si dice naturalmente, no.
Greci,
greci, no, appunto, no,
greci.
No, mi sta venendo il dubbio, però sai, ogni tanto qualche dubbio ti viene,
Beh, insomma,
sì. No, no, qualche dubbio su tutto, non in questo caso, è una certezza,
greci,
una certezza assoluta.
Sì,
sì, greci, 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 greci. Va bene, ci siamo mi sembra, no? Poi abbiamo un sacco di cose in realtà, un sacco di cose, però le riserviamo a tempi migliori. Andiamo a provincia di Torino. Giuseppe, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sente?
Sì, la sentiamo.
Senta, io chiamavo semplicemente perché ieri l'intervento di Mussi e anche Renzi mi portavano ad alcune considerazioni. No, parlavate di flessibilità del lavoro, mi pare che lei fosse uno strenuo difensore del concetto della flessibilità del lavoro, sbaglio?
Sì, ma per tutti però, non solo per pochi.
Ma guardi, il problema è la vera questione, che mi pare che quando si parla di queste cose non si vede sul pianeta Terra, o perlomeno sul pianeta Italia. Ma perché? Perché il concetto di flessibilità è vero che potrebbe incrementare comunque la possibilità di lavoro. Peccato che viviamo in Italia.
E allora?
Dove... Peccato che viviamo in questo paese dove la flessibilità non è assolutamente protetta, perché quando un giovane è costretto quasi a vita a percepire 800 euro in nome della flessibilità...
Sì, ho capito, ma io ho detto un'altra cosa. Per evitare questo, secondo me, tutti quanti i contratti dovrebbero essere flessibili. Forse non ha capito bene. Siamo nella situazione che lei descrive, ed è corretto quello che lei sta dicendo, al di là delle cifre, eccetera, eccetera, semplicemente perché c'è una parte di super garantiti e una parte invece di persone che non sono garantite, punto.
Ma secondo lei chi sarebbero i super garantiti?
Tutti quelli che hanno un contratto a tempo indeterminato, più o meno. Poi non dico che non ci sia la possibilità di licenziare in alcuni casi.
Io sono ad esempio uno che ha un contratto a tempo indeterminato.
Non è garantito lei. Ma io pure sono garantito.
Fortunato, posso ritenermi un fortunato.
Ma anche garantito, a meno che non ci sia una crisi della sua azienda, a meno che la sua azienda non chiuda o cosa di questo.
Io sono un dipendente statale abbastanza massacrato.
Dunque lei non solo è garantito, è proprio una botte di ferro.
No, io sono oltre una botte di ferro e con questo non voglio dire... per carità che vorrei cambiare la mia situazione, ma la mia situazione mi ha permesso, al pari di tante persone che hanno un contratto garantito,
e allora?
Di poter avere un rapporto con una banca, attivare un mutuo.
Ho capito, signore mio, ma
poter attivare una prospettiva.
Ma non è possibile farlo per tutti, forse non ha capito bene, per tutti non è possibile questa cosa, è un mondo utopistico, è un mondo utopistico.
Ma quello che lei si ostina a non capire, che a differenza degli Stati Uniti, dove un contratto flessibile viene pagato anche il doppio di un contratto indeterminato.
Ma non è che non è questione dei contratti flessibili indeterminati.
E giustamente, qui i contratti flessibili altri sono alla fame. È una qualsiasi persona che voglia creare una prospettiva di vita, è impossibile.
Ho capito, signore mio, ancora le ripeto ancora una volta, lei è super garantito perché è statale, ma non è il punto, non è questo. Il punto è che l'utopia di un mondo in cui ci siano tutti i contratti a tempo indeterminato è un'utopia, carità, dove non si può arrivare.
Ma io non dico assolutamente questo, dico semplicemente che i contratti cosiddetti flessibili dovrebbero avere una retribuzione sicuramente più alta di quanto ce l'ha.
Sì, ma questo in presenza di una situazione ancora, come dire, di divisione del mercato del lavoro in questo modo. La ringrazio. Berlusconi dice: mi piacerebbe moltissimo lasciare, ma se penso ad aziende, colleghi, amici e figli in mano ad una sinistra così divisa, mi sento la responsabilità di tenere e mandare avanti il nostro governo. Dunque, lascerei, ma poi penso a colleghi e figli. Sì, lui pensa molto alle aziende in questo caso. Saban da Roma, buonasera.
Buonasera, buonasera. Senta,
dica, signor Saban.
Io voglio fare due domande a lei.
Sì, dica.
Da quando il PDL si è diviso da Fini, lei continua a parlare male del presidente Berlusconi senza nessun
Io parlo
motivo.
Male di Berlusconi da quando si è diviso Fini da Berlusconi, ma non mi pare proprio.
Sì,
se lo dice lei.
Se mi fa finire, sì, lo dico io, perché io l'altro qui appena la sua trasmissione l'ascoltavo volentieri. Da sì. Quando c'è stato questo problema qui, lei continua a parlare male del presidente Berlusconi, dei ministri di Berlusconi, di Umberto Bossi. Ma mi scusi tanto, ma perché non parla tanto di Fini?
Ah, io parlo bene di Fini, ma Sabane, lei...
ha il monopolio del jackpot qui in tutta Italia. Che sta
che
là,
cos'ha
il potere della poltrona che non si vuole muovere.
Il monopolio dei jackpot. Ma di che sta parlando? Il monopolio dei jackpot. Ma cosa ha bevuto stasera, signor Saban?
No, io non ho bevuto niente.
C'è qualcosa
lei
di...
è un conduttore, dovrebbe essere neutrale, non andare nella
a parte che non sono, a parte
c'era
che
qualcosa
non...
nell'aperitivo, c'era
a
qualcosa per
a parte che non sono neutrale manco per niente. E poi
vabbè, se lei non è... Lei deve essere neutrale, visto che è una trasmissione.
Ma io non sono neutrale per niente.
Non è che stiamo vedendo Santoro.
Caro Saban, io non sono neutrale per niente. Due, lei ha preso fischi per fiaschi, forse ha sentito un'altra trasmissione, che io do addosso a Berlusconi e mi metto dalla parte di Fini. Mi sembra una cosa veramente ridicola. Cioè, non ridicola, di più. La ringrazio.
Io sono una persona ridicola.
Ma lei no, lei è ridicolo quello che dice, perché non sta né in cielo né in terra, è totalmente sbagliato. Lei ha sentito un'altra trasmissione, forse ha capito poco.
No, è la sua trasmissione, comunque va bene, la ringrazio. Ha capito. Forza presidente Berlusconi.
Va
forza
bene.
Silvio.
Benissimo, salve. Forza Silvio. Bello, bell'intervento questo qua,
Costruttivo.
Ma no, ma questo è di costruttivo, è che l'alcol a quest'ora. Maurizio da Genova, buonasera.
Pronto, buonasera. Io ormai ho perso la speranza di
dica pure.
Allora, niente, io volevo intervenire ieri sull'intervento di Fabio Mussi.
Sì.
Non è mai stato, diciamo, un mio simpaticone, però dopo quello che ho sentito dire ieri, chapeau, perché non sono tante le persone che fanno le cose senza dirle. Le più tante sono quelle che le dicono e poi non le fanno.
Per esempio, una cosa che le è piaciuta qual è stata, scusi?
Ma ad esempio il fatto di fare il passo indietro, cioè io non l'ho più visto in televisione, cioè me ne sono accorto.
Vabbè, insomma, ha fatto anche non so quanti anni da parlamentare, 4-5 legislature, insomma, non mi sembra proprio.
Sì. Beh, però.
Sì, cioè, se il signor Mussi avesse detto mi ricandido in Parlamento, insomma, qualcosa si poteva discutere di questa cosa. Per carità, poi c'è la possibilità di candidarsi anche a 60 anni. Abbiamo 30 secondi, Maurizio, mi scusi, 30 secondi, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Ecco. Caro Parenzo, sai dove vado il fine settimana?
Dove vai?
A Rimini.
Ma a Rimini c'è anche il congresso di Liberto, del partito di Liberto.
Il partito dei comunisti italiani, esatto, sì, il partito dei comunisti.
Quindi
italiani.
Cruciani al congresso dei comunisti italiani.
No, veramente non vado per quello. Però
sì, che male c'è? Ti farebbe bene, anzi.
No,
ti farebbe bene un po' di marxismo, un po' di cultura rivoluzionaria, capire le esigenze degli operai e dei lavoratori, anziché stare lì in quella torre seburnea nella quale sei chiuso, in quella torre di cinismo che ti contraddistingue. Fai un bagno di folla tra i lavoratori, vai lì,
ma non
confrontati
so se
col marxismo.
Non so se ci sono lavoratori o no, so che casualmente sono a Rimini e potrei fare un non dico un tetto a tetto, credo di no, ma insomma un meeting, no? Incontro, com'è che si può titolare, Parenzo?
Cruciani al congresso dei comunisti. Bellissimo. È
un'agenzia. Sì, ma posso andare a vedere un po' che ambiente c'è, diciamo, che ambiente,
ma che ambiente c'è?
C'è,
non è mica, voglio dire, non è che stai andando nel Cruciani, nel covo di Provenzano, stai andando congresso di un partito politico che ha delle posizioni discutibili ma interessanti in questa fase, soprattutto.
E vabbè, vediamo.
Cruciani incontra Diliberto, bellissimo.
In realtà Diliberto è collegato con noi, è proprio da Rimini. Buonasera.
Buonasera a tutti voi. E Cruciani, ovviamente, c'è una tessera d'onore pronta.
Beh, potrei, Diliberto, lei mi sta tentando su questo, perché potrei, non dico tessera d'onore, ma magari no, però. Come dire, ho visto che c'è questa coincidenza. Vado a Rimini domani, perché non posso fare una puntatina da una persona simpatica?
No, ma lei deve fare una puntatina.
Vabbè, allora verrò. Sì. Però domani, dov'è l'indirizzo? Dov'è il palasport?
Una standing ovation.
No, standing ovation non credo.
Dategli la parola, Diliberto. Improvvisamente
una cosa che non sa quasi nessuno. C'è un altro tesserato onorario del nostro partito, è Enrico Mentana.
No, ma come?
Lo licenzieranno subito dopo questa.
Cioè, Mentana ha la tessera onoraria del Partito dei Comunisti Italiani.
Sì, dopo che ho organizzato il match a Matrix tra me e Berlusconi,
sì.
Che ci fece guadagnare un consenso strepitoso per le nostre piccole dimensioni,
sì.
Da allora lui ha regolarmente la tessera varia dei comunisti italiani.
Ma vuol dire, voi gliela mandate e lui la ignora?
Ma lui non la respinge, anzi ogni volta mi chiama per ringraziare.
Allora, dunque, Mentana, che si è sempre piccato di non avere nessuna tessera e anche di non avere votato in diverse tornate elettorali, sappiamo che ha una. Vuol dire, adesso magari. Riceve puntualmente.
Ma la manda Diliberto, che c'entra?
Adesso, perché vuoi come dire, cambiare le carte in tavola, Parenzo?
No, ma solo per spiegare che se uno mi manda una tessera, non è che automaticamente.
No, che c'entra? Poi ha chiamato Diliberto dicendo, ringraziando, grazie della tessera onoraria. Ma chi c'è tra i membri onorari del suo partito, oltre a Mentana, qualcun altro?
Cruciani, dice... adesso da domani Cruciani.
No, io la faccio volentieri questa tessera onoraria, però assolutamente la faccio volentieri, come io sono all'opposto.
E alziamo l'audience della zanzara, perché abbiamo tra i nostri tesserati anche in platea, adesso saranno tutti collegati sapendo che c'era questo nostro incontro.
No, però Diliberto, davvero lo dico, cioè nel senso che io sono come dire, la penso in maniera completamente diversa da lei, però credo che la possibilità che lei possa dire la sua anche alla Radio di Confindustria, ma non solo alla Radio di Confindustria, dappertutto, e ci è mancata in realtà questa cosa negli ultimi 2 anni, questa cosa qui ci è mancata. Poi lasciamo perdere la rappresentanza parlamentare, però insomma un po' di battaglia sulle cose concrete eccetera, un po' ci è mancata da questo punto di vista.
Io sono molto contento di poter dire che paradossalmente il Sole 24 Ore è uno dei giornali che mi dà più spazio. Domenica scorsa mi hanno chiesto un editoriale sulla Cina, cosa che non mi chiede certo la Repubblica. C'è una concezione del pluralismo che è seria.
Non è che sono un po' paraguro, no? Che magari scelgono l'estremista così per. No, ma in questo caso sulla Cina no.
Diciamo la verità.
Senta, ma allora andiamo.
De Benedetti mi censura, questo possiamo dirlo.
Dal gruppo De Benedetti? Sì.
No, possiamo dirlo. Sì. Assolutamente.
Come mai Repubblica vi censura? Perché vi vuole, ormai vi schifa, no?
Ma perché evidentemente hanno una linea di centro-sinistra talmente moderata che non possono tollerare l'idea di qualcuno che porta una concezione anch'essa tutt'altro che estremista come la mia, che però parla delle cose concrete. Qui prima dicevate i lavoratori, qui è pieno di lavoratori e soprattutto di giovani. Se vieni domani lo vedrai.
Sì. Lo vedrò.
Perché sono la generazione di ragazzi che ha sfilato nelle piazze, gli universitari, i giovani del 15 di ottobre, che hanno trovato nel nostro partito, incredibilmente, un punto di riferimento.
Ma hanno ancora il comunismo nel cuore queste persone?
Ma quando uno dice un altro mondo è possibile, dice le stesse cose in forma diversa che dicevo io quando avevo 20 anni. Il cuore offeso dalle ingiustizie di questa società.
Ma il comunismo ce l'hanno ancora.
Anche Obama diceva.
Però mica è comunista.
Mica è comunista Obama.
Beh, diciamo che Obama, che è l'uomo più potente del mondo, potrebbe fare qualche cosa per sconfiggere le ingiustizie del mondo, e ne fa proprio poco.
Comunque lei ha già detto una volta da noi che c'è bisogno di più comunismo in Italia, diciamo la verità. C'è un grande bisogno di comunismo, lo conferma, no?
La cosa paradossale è che quando c'è il referendum sull'acqua pubblica, Francia, la maggioranza degli italiani dice l'acqua deve non essere pubblica.
Non mi parli di queste cose qua, il referendum sull'acqua, voi vuole tutto privato, tutto, no, tutto un mondo, tutto, tutto no. Un mondo,
ma lo
tutto...
so, ma la maggioranza degli italiani per fortuna no.
L'acqua almeno però, sull'acqua. Lei vorrebbe anche, per esempio, le municipalizzate, no, queste aziende qua, sempre in mano pubblica, comunque in mano pubblica.
Assolutamente sì, quelle che erogano i servizi fondamentali ai cittadini sì. Cioè, lei... Ma lei sa che in Francia e in Germania le aziende che erogano l'energia e le aziende principali di trasporti sono ancora in mano pubblica.
Ma lei fosse al governo, che cos'è che renderebbe di nuovo statale tra le cose che sono state privatizzate? Mi dica subito una cosa.
Rifarebbe l'Iria, ad esempio.
Una cosa immediata sono tutte le cose che hanno a che fare con l'energia.
Con l'energia tutto, vabbè, in parte oggi comunque l'ENI
è già così.
È così, l'ENI
non è così.
L'ENI ancora è ancora comunque in mano pubblica,
Diciamo che c'è una partecipata pubblica, sì. ma non è
vabbè, poi è sul mercato, che c'è, questo è un altro discorso, però insomma, c'è la mano pubblica.
Lo Stato ne detiene la golden share, come si dice, insomma.
Ma lei Diliberto, che ha fatto il ministro della giustizia, se mai dovesse ritornare al governo, che cosa le piacerebbe fare? Che tipo di ministero le piacerebbe?
Ma diciamo, io ho fatto il ministro in una contingenza astrale, in un momento in cui si sono distratti tutti, sono diventato ministro io, non credo che ricapiterà. Se dovesse ricapitare farei volentieri il ministro dell'istruzione.
Il ministro dell'istruzione? Beh, insomma, è un po' più vicino a quella che è la sua formazione, diciamo la verità.
Sì, e sono abbastanza convinto che i lavoratori della scuola e anche gli studenti sarebbero abbastanza contenti di come lo farei io.
Cioè, in un governo in un futuro governo di centrosinistra, magari lei potrebbe proporre si potrebbe proporre come ministro dell'istruzione.
Siccome stiamo giocando
assolutamente, però
a me piacerebbe molto. Perché...
Ma che possibilità ci sono? Mi dica una percentuale.
Nessuna.
No, come nessuna. Beh, invece le possibilità che voi vi alleate al Partito Democratico,
che ci alleiamo,
quante sono le possibilità?
Direi il 75%.
Ma perché lei dice così mentre tutti nel Partito Democratico dicono che non è così? Chiariamola questa cosa.
Se lei si guarda le agenzie di oggi, proprio dopo la mia relazione conclusiva,
sì.
Vedrà che la delegazione del Partito Democratico autorevole ha detto che ci sono le condizioni per aprire con...
Ma qual era la delegazione? Chi c'era?
C'era l'organizzatore nazionale, cioè il numero 3 del partito, che è uomo di Bersani.
Chi è? Come si chiama?
È Nicola Stumpo e Arturo Parisi.
Ah, c'era pure il signor Parisi,
Sì.
Signor Parisi, perché è chiaramente nostalgico dell'Unione. Vabbè, torniamo subito dopo la pubblicità con Oliviero Diliberto da Rimini, dove andrò a trovarlo domani. A questo punto ho deciso, caro Parenzo, segretario nazionale dei comunisti italiani PDC.
Hai fatto una cosa intelligente.
Hai fatto, ancora sto qua e domani vediamo.
Hai intenzione di fare una cosa intelligente, giusta?
Ogni promessa. Siamo qui alle 20 ormai, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. La Zanzara in diretta da Roma, David Parenzo in diretta da Rimini, dove oggi inizia il congresso, il segretario nazionale dei comunisti italiani Oliviero Diliberto. Allora Diliberto, però qui c'è un
Rimini, tra l'altro, è un luogo simbolico per la storia del Partito Comunista, ma non vorrei aprire questa parentesi.
Ecco, non aprire questa parentesi.
Se posso interloquire, sono 20 anni proprio da Rimini dal 91, quando fu sciolto il Partito Comunista Italiano.
Grande errore secondo lei, no?
Secondo me è stato un errore catastrofico, nel senso che in questi 20 anni sono stati tolti tutti i diritti che aveva la mia generazione, che oggi i giovani non hanno più.
Scusi, però era successo qualcosa
caduto un muretto, diciamo,
qualche tempo prima,
qualche murettino.
O no?
Sì, ma il fatto di tutti i partiti comunisti era quello più lontano di tutti dall'Unione Sovietica.
Vabbè, però comunque sempre il Partito Comunista era, insomma, bisognava un po' cambiare, no? Anche stile, riconoscibilità,
Ma quella trasformazione, io me la ricordo piuttosto bene, voi eravate molto più giovani, ma quella trasformazione fu fatta con il peggiore dei modi possibili.
Cioè
non è che Occhetto disse, ci trasformiamo in una forza socialista o socialdemocratica.
Invece?
Che avrebbe avuto un senso, io non sarei stato d'accordo, ma avrebbe avuto un senso, lo avrei capito. Invece che, come al solito, un pasticcio colossale, figlio di un eclettismo culturale assoluto, per cui volta non si capiva dove doveva
portare.
Anche il nome
Diliberto, la sentiamo male, adesso ripristiniamo il collegamento, perché... perché la sentivamo
quando si va indietro nel tempo, capisci, anche il telefono.
Stavo, effettivamente questo è vero, quando siamo andati indietro un po' nel tempo, la voce di
come
Diliberto.
La TV in bianco e nero, allora anche la voce, anche la voce radio si adegua,
la TV era già a colori,
adesso abbiamo, la sentiamo meglio. Vabbè, comunque, se oggi ci fosse il PCI staremmo tutti meglio?
Secondo me sì, sarebbe sicuramente molto meglio.
E comunque, magari però con pochi voti, cioè oggi, insomma, in tutti questi anni è servita questa cosa del che non c'è più il vecchio Partito Comunista, qualcosa sarà servito, Diliberto? Ora non è che può essere solo un disastro.
Ma secondo me è servito a rinforzare i poteri che erano già forti, sono diventati più forti.
Ma non c'è più nessuno in Europa che si chiama Partito Comunista, sono pochi, sono quattro gatti, non è più un grande partito.
Solo in Grecia forse.
Ma guardi, che Parenzo sa bene, in Grecia.
Ma no, in quattro gatti no, ma insomma le forze che si chiamano...
A Cipro, appena è intervenuto il segretario del Partito Comunista di Cipro, dove c'è il Presidente della Repubblica.
Ma Cipro... Cipro.
Noi siamo più vicini alla Grecia che a Cipro che alla Svezia.
Capito, ma stiamo parlando di Cipro, però le vorrei far presente. Cioè, in grandi paesi occidentali.
Paesi mediterranei, noi abbiamo una grande vocazione mediterranea. La Grecia c'è il 12%. Poi vorrei segnalare che così, diciamo, nel mondo c'è qualche miliardo di persone che è governata dai comunisti.
Non stanno proprio benissimo. Però, diciamo.
Non è che godono di grandissima salute
secondo
questi paesi.
Stanno meglio negli
sicuramente
Stati Uniti.
Stanno sicuramente meglio dei paesi a capitalismo avanzato dove c'è la crisi economica devastante che tutti quanti conosciamo.
Cioè, non mi dica che a Cuba, non mi dica che a Cuba si vive meglio che nei paesi occidentali, perché non lo può dire.
In Cina l'economia va di gran lunga molto meglio.
L'economia e i dati generali, ma la gente, le persone.
La gente bisogna vedere dal punto da cui è partita.
Un attimo,
feudalesimo, sì. È ovvio che come stanno oggi stanno infinitamente meglio. È evidente che dopo tre secoli di illuminismo in Occidente, io non propongo un modello come quello cinese.
Un attimo solo, che TG5 ci celebra un attimo, celebrazione della zanzara.
Se uno chiede le dimissioni di una persona che in teoria non si dovrebbe dimettere perché deve fare fino a mandato, poi gli rende anche difficile il poterlo fare, no? Fare in modo un po' discreto.
Lei ha ragione.
E poi...
Ma abbiamo messo il governo italiano che l'ha messo lì.
Dove osano i replicanti? Nessuna intervista impertinente. C'è voluto uno scherzo radiofonico con un falso Bossi organizzato dal programma La Zanzara di Radio 24, scherzo cliccatissimo oggi sui siti dei quotidiani, per sentire dire qualcosa dalla voce di Lorenzo Bini Smaghi sulle sue mancate dimissioni dal board della Banca Centrale Europea. Dimissioni invocate da Berlusconi, che le ha promesse al presidente Sarkozy dopo la nomina di Mario Draghi alla presidenza della BCE. L'economista crede di parlare con il ministro, ma si tratta di un imitatore.
Pronto, dottor Bini Smaghi, sono il ministro Bossi.
Non pensavamo di poter fare la Banca Centrale Europea. C'è bisogno di una persona autorevole come Renzo Bossi.
Ecco, e qual è stato il tuo stupore nel momento in cui Bini Smaghi ha cominciato a risponderti?
No, non ci credevo fino in fondo, però sapendo che comunque lui è un uomo che vive lontano dall'Italia, quindi lontano dalle politiche italiane, quindi magari non ha l'occasione di ascoltare la radio, ho detto beh, magari proviamoci.
Il falso Umberto Bossi è il giornalista David Parenzo. Ha chiamato Bini Smaghi con la voce del leader leghista, dicendosi preoccupato per le sorti dell'Italia, e ad un certo punto parte anche l'offerta tentatrice del finto Bossi: se lascia la poltrona alla BCE, le offriamo una banca al nord. Il diretto interessato appare seccato.
Una compensazione, una banca al nord magari per Bini Smaghi, una banca del nord.
Ma guarda, non lo so.
Deve capire comunque, come risolvere.
Lei non si preoccupi.
Certo, non è il primo né l'ultimo vittima di...
Vabbè, io dico che un vecchio comunista come Diliberto non l'avremmo mai fregato, diciamo la verità. È difficile che si faccia fregare da un imitatore, no?
Soprattutto a me non avresti offerto una banca.
No, una banca no, però magari una cosa, un qualcosa sull'accordo, no, sulle trattative.
Il governo di Cipro l'avremmo offerto.
Però è difficile, insomma.
Quello c'è già.
Senta...
Però io ho una domanda per...
No,
vedere,
però no, perché... Restiamo un attimo sulla questione del comunismo. Cioè, lei non può dire, ecco. Io mi rifiuto di pensare che lei dica che nei paesi comunisti si vive meglio che nei paesi occidentali.
No,
la sentiamo male, un attimo solo, la sentiamo male, Diliberto.
Quando si parla di comunismo...
Io sono col cellulare in mezzo al congresso.
Eccoci, siamo qui.
Ecco,
dicevo che sulla base di parametri di condizioni materiali di vita, di disoccupazione, di salario, di servizi, stanno sicuramente meglio. Dal punto di vista delle libertà civili, ovviamente siamo meglio noi.
Io contesterei tutto.
Ma mi spiega allora, Diliberto, come mai tutti scappano sempre dai paesi comunisti verso l'America e mai viceversa? Cioè, non ho mai visto un americano che dice, cazzo, andiamo a Cuba. Io ho visto sempre i cubani che vanno verso gli Stati Uniti.
Lei continua a parlare di Cuba. Lei ha vagamente idea di quanti tecnici e intellettuali statunitensi attualmente sono andati a lavorare in Cina?
Vabbè, quello che c'è, perché la Cina è un paese capitalista, è un paese capitalista, capitalista, non comunista.
Comunista con un'economia di mercato mista.
E lei, ed è quello che vorrebbe per l'Italia, lei?
Ma l'economia mista, assolutamente sì.
No, l'economia mista, il paese
cinese originariamente.
Ma il paese a guida comunista è quello che vorrebbe per l'Italia, cioè istituzioni come quelle cinesi, elezioni come quelle in Cina?
Ma le ho detto che dal punto di vista delle libertà civili noi siamo molto più avanzati, dal punto di vista dell'economia è molto più avanzata la Cina. La prego di credere, provi a chiedere anche a Confindustria cosa ne pensi.
Dal punto di vista economico, per i grandi numeri della crescita, certo che vanno bene, però insomma, sul tipo anche di organizzazione economica si può discutere. Va bene, Diliberto, io voglio capire a che punto siamo con le trattative con Bersani. Quante volte vi siete visti?
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere a questa domanda. Le posso ribadisco, siccome le agenzie ce l'avrete lì, guardatevi la reazione alla mia relazione di oggi, che ho fatto delle aperture molto forti al Partito Democratico, proprio perché secondo me l'alleanza può farsi.
Si può fare l'alleanza.
Sì.
Ecco, però il signor Renzi.
Ho capito,
esempio.
Però si può fare. Renzi, per esempio, ha detto, che ci ha appena detto il nostro ospite alle 6:30, che è incompatibile la presenza di un Diliberto. Noi abbiamo fatto proprio il nome di Diliberto. È incompatibile con il Partito Democratico e comunque con una presenza della componente di Renzi all'interno del Partito Democratico. Cosa pensa di Renzi, lei, che uno di destra?
Ma io penso che un bene che il segretario del Partito Democratico sia Bersani.
Invece
ha apertamente parlato di un'alleanza democratica larga con tutti quelli che ci staranno, e noi ci stiamo, per andare alle elezioni, e speriamo che siano quanto prima.
Comunque, insomma, lei si avvale la facoltà di non rispondere sulla questione di Bersani. Cioè, le trattative a che punto sono? Cioè, incontri diretti con Bersani ci sono stati oppure no?
Ripeto, siccome io non voglio mettere in difficoltà Bersani, che so che ha già abbastanza guai dentro il Partito Democratico, ci sono le condizioni per fare l'alleanza, ma evito di raccontare quello che ci siamo detti a quattro occhi.
D'accordo, il simbolo mi sembra difficile che possa comparire in un'alleanza, no? Molto difficile.
Vorrei segnalarvi che noi siamo stati con il nostro simbolo in alleanza e per giunta...
Sì, però alle elezioni locali, alle elezioni locali.
No, ma che locali?
Dove?
Dal 2006 compreso.
E appunto, però sono cambiate delle cose, Diliberto.
È saltato tutto poi.
C'è stata l'Unione, un disastro dell'Unione.
È stato il 2008. Il 2008 è stato un disastro per noi, ma anche per il Partito Democratico.
Beh, no, ha preso tanta
gente. Tanto è vero che poi hanno cacciato il segretario nazionale, che era Veltroni, che aveva scelto l'autosufficienza del PD.
Insomma, Bersani vuole tornare all'Unione? Ha intenzione di tornare all'Unione? Da quello
l'Unione
che...
come tale non può tornare, non sarei d'accordo nemmeno io.
Ho capito, ma voi sarete ospitati, se qualcuno vi offre, vi ospitiamo nelle liste, che ne so, del Partito Democratico, 4-5 dirigenti del suo partito, lei accetterebbe?
Nella maniera più assoluta no, l'ho già detto in tutte le salse. Noi vogliamo fare un'alleanza alla luce del sole.
Col vostro simbolo.
Con il nostro profilo simbolico e di contenuti, ma naturalmente con lealtà e con responsabilità. Lo voglio dire dalla vostra postazione. Noi ci impegniamo a garantire per 5 anni il governo di centrosinistra.
Dunque, mai crisi, mai voto, mai contro, mai fiducia, mai sfiducia.
Diciamo, sono quello che ha fatto la scissione della Rifondazione Comunista nel 98 per salvare il centro.
Qualsiasi cosa succeda.
Qualche titolo per dirlo.
Qualsiasi cosa succeda.
Non pensa che quel simbolo possa, come dire, il simbolo bello vostro, glorioso, che è disegnato da Guttuso, non possa spaventare l'elettorato moderato del PD, quel simbolo, quella falce e il martello, per me è meravigliosa, figuriamoci.
Farebbero tutta una campagna elettorale contro, sarebbe un inferno.
Vorrei segnalare che Prodi, con quel simbolo in alleanza, ha vinto 2 volte contro Berlusconi e non ha spaventato nessuno.
Ah. Siamo qui 20 e 13 800 24 00 24 Parenzo in collegamento da Roma. Senta Diliberto, lei ha detto al Fatto qualche giorno fa noi per dateci i seggi, questo era il titolo naturalmente, 10 seggi credo, non so attraverso quale calcolo, e voteremo sempre la fiducia. Che significa? È quello che ci sta dicendo, cioè fateci entrare nella coalizione con piena dignità e assicureremo sempre la fiducia, è così?
Quel titolo non rispecchiava minimamente il testo dell'intervista, come è facilmente verificabile, e io ho detto facciamo un accordo alla luce del sole tra le diverse componenti di quello che fu l'Ulivo, non l'Unione, e dopodiché noi ci impegniamo davvero ad essere leali rispetto al governo che verrà, ovviamente se vinceremo le elezioni come centro-sinistra.
Però devo dire una cosa, Diliberto, perché lei cerca, lo capisco, la politica è fatta anche di queste cose, un accordo all'interno di una coalizione in cui non ci sono molti punti in comune tra voi e il Partito Democratico, a parte Berlusconi, mandare via Berlusconi, che però insomma magari andrà via anche da solo.
Mandare via Berlusconi è una premessa per poter fare delle cose, però io ho proposto tre punti d'incontro proprio oggi al Partito Democratico,
sì,
e l'interlocuzione è stata molto positiva. Io ho detto lavoro.
Vabbè, sicuro. Ma lavoro è una parola così. Cioè
no, fermo. Lavoro sicuro, non precario, quindi lavoro. Secondo, scuola pubblica, un piano Marshall per investimenti sulla scuola pubblica e per far ripartire tutta la filiera dei saperi.
E poi?
Terzo, prendo la proposta di Rosi Bindi, una patrimoniale sui grandi patrimoni per finanziare le prime due cose.
Ma Rosi Bindi, per esempio, è una di quelle che vi vorrebbe dentro la coalizione?
Direi proprio di sì, abbiamo fatto un dibattito insieme ad una nostra festa e l'ha detto ufficialmente.
Cioè, Rosi Bindi, che è presidente del Partito Democratico, non avrebbe nessun problema, per esempio, rispetto...
No, siamo stati al governo insieme con Rosi Bindi, era
ministro della
sanità, io della giustizia.
Lo so, ma è più da questo punto di vista è più calda lei o Bersani?
Ma la Bindi è più passionaria, diciamo così.
Dunque è più vicina a voi, dunque la Bindi ci vuole, Bersani tentenna, questo è...
No, Bersani non tentenna affatto, ha detto che vuole un'alleanza di tutti coloro che intendono schierarsi.
Chi è che tentenna nel PD allora? Bindi,
non
Bindi
tentenna, e ci sono quelli che sono esplicitamente contrari. Veltroni è contrario. E una parte degli ex popolari, una parte, perché la Bindi viene da quella parte lì ed è d'accordo.
Dunque la partita è tutta da giocare, vabbè. Non è ancora sicura comunque,
no, di sicuro di
non
sicuro,
c'è nessuno, niente, non c'è niente, non c'è.
Solo la morte è sicura.
Vabbè,
insomma, facciamo gli scongiuri.
Adesso non esageriamo, dai. Su.
No, ma è per dire,
poi c'è un'altra cosa, lei ha proposto il partito unico dei comunisti, che non è un'idea sbagliata, diciamo, dal vostro punto di vista, perché è inutile che tutti questi partitini, partitelli, facciamo una cosa insomma in cui siamo tutti dentro, poi ognuno magari con posizioni anche diverse, che mi sembra anche un po' una follia, ma va benissimo anche questo.
È una cosa di buon senso.
No, è una cosa di buon senso.
Non certo.
Differenza
che ci sono in giro.
No, a Rifondazione che potrebbe essere d'accordo, ma anche a Sella.
Che differenza c'è peraltro tra
anche,
Rifondazione
anche a Vendola la proposta però.
Io l'ho proposto anche a Vendola, cioè,
però Vendola...
una forza della sinistra in questo caso non sarebbe un unico partito comunista, perché Sell non è comunista.
Forza
della sinistra a sinistra del PD, ma alleata del PD, che possa rappresentare un punto di riferimento molto più grande di quelli attuali.
Cioè, lui dice che il PD è il centro sostanzialmente. Loro, il PD è il centro, loro sono la sinistra, questo è il sottotesto.
No, ho capito, però
il centro-sinistra.
Però Sell mi sembra che vi abbia risposto picche su questo,
Ma Sell ha un dibattito molto più serio di quanto si pensi su questo punto. Anche perché i risultati elettorali non sono i sondaggi, i risultati elettorali, anche l'ultimo, il Molise di domenica scorsa, ma tutte le elezioni amministrative di primavera ci dicono che noi come federazione della sinistra abbiamo il 4%, Sella ha preso il 4,5%.
E dunque
siamo quasi pari, mettendoci insieme faremo una forza.
Questo è il Molise, poi magari in altre
aree. No, parlo delle provinciali della primavera scorsa, tutte quelle nazionali.
Comunque voi
dice,
abbiamo la stessa forza di Sella, dice lei, più o meno la stessa forza, perché
mettendoci insieme fare una cosa grande.
Una cosa grande, il vecchio Partito Comunista, vecchio.
No, quello ci va il 34% dei voti.
No, non quello, però comunque
tutta la sinistra quando potrebbe arrivare all'11?
Intanto l'11% sarebbe il quarto partito italiano, non sarebbe uno scherzo.
E lei come lo chiamerebbe questo partito nuovo? Se voi, Vendola e Ferrero, che però altri due non si sopportano. Comunque, se va Vendola, Ferrero...
Chi non si sopporta, scusi, non sentite.
Ferrero e Vendola non si sopportano, questo è notorio.
Il problema non è mai delle persone.
Lo so, però, spesso è così, però, spesso è così.
Se fosse così farei io da paciere tra loro, perché io invece ho un ottimo rapporto con entrambi.
Oh, ecco, questa è una bella, questa è una notizia. Lei si propone per fare da paciere tra Ferrero e Vendola.
Ma siccome io non ho litigato né con l'uno né con l'altro, sono davvero convinto che ci siano le condizioni per fare un bel...
E c'è però un problema personale tra i due, questo è evidente.
Sì, ma quello è superabile.
Superabile anche con la sua mediazione.
Gli intelligenti si mettono d'accordo sulle cose da fare.
Come lo chiameremo questo partito?
È del tutto prematuro dire come si chiamerebbe, visto che non abbiamo ancora niente di avanzato. Vabbè, in merito.
Per esempio,
io credo che basterebbe il nome sinistra.
Cioè, noi ci... E comunismo chiamati... dove lo mettiamo?
Come?
Comunismo, la parola comunismo dove lo mettiamo?
Ma nell'aggregazione tra noi e Rifondazione siamo entrambi comunisti, ma in una cosa più grande, dentro una cosa più grande, che è, ripeto, di buon senso.
E il signor Rizzo dove lo mettiamo? Marco Rizzo.
Dove vuole stare lui?
Fuori. No?
Credo che lui non abbia nessuna intenzione, diciamo, di avere rapporti unitari con chi che sia. Rizzo dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, innanzitutto.
Bene, grazie.
Grazie. Buon lavoro. L'aspetto domani.
Domani vengo.
Perfetto, grazie mille.
Traffico. Eccoci qui, caro Parenzo.
Eccoci.
Lottiamo come leoni, lottiamo come leoni, nonostante la BCE.
Certo, la banca, hai messo insieme, fai un provino, guarda, veramente una cosa. Ne parlano tutti, sto programma, sto Cruciani, anche oggi mi hanno fermato. Cioè, mi hanno detto, una signora mi ha detto, ce lo dica Cruciani, ce lo dica.
Dico, dov'è Annarella? Io voglio risentire Annarella contro cosa? Voglio risentire perché mi fa sentire meglio. Annarella contro l'altro giorno, contro chi?
Ricordamelo,
Annarella.
Contro Bossi? No,
Bossi anche, però era meglio Annarella contro la moglie di Fede, sì, lo voglio sentire.
La
contro...
Diana De Feo,
la signora De Feo, che abbracciamo forte, naturalmente. L'abbracciamo forte, la signora De Feo. Anzi, magari la chiamiamo anche. Allora, Annarella contro Diana De Feo. Però con calma, lo voglio ascoltare così per caricarmi. Mi voglio caricare un po'.
Luigi, un Borghezione, non lo mandiamo un Borghezio così.
Borghezio più avanti, no?
Fuori contesto, domani, un Borghezio fuori contesto.
Domani è sabato, sì, però è vero, ogni tanto qualcosa fuori contesto andrebbe
messo. Fuori contesto, c'è un Borghezio così a cazzo, che dice via! Sono la Lega! Uno così che richiamo per il weekend, no?
Sì, è vero.
Un Borghezio così, un Borghezio.
Chi c'è?
Così,
chi
c'è
il Borghezio? Metti uno a caso, sì, mettiamo uno a caso, un Borghezio, sì, per tirarci un po' su,
Sì, sì. L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo.
Beh sì, è sempre...
Io sto già meglio, ad esempio.
Sì, sto già meglio, sì. Ecco. Mi fa... è una sorta di, come dire, no? Di Gero Vital.
È un ricostituente, andrebbe prescritto i medici anziché tutte quelle medicine. Cioè, si prenda 2 ore di Borghezio, o mezz'ora di Borghezio, e ti ritira su.
Una specie di Red Bull, insomma, una sorta
No, ma andrebbe, no, proprio una medicina, cioè andrebbe proprio, no, messo nella farmacopea, adesso bisogna chiamare l'AIFA, chiamare il Ministero della Salute e farlo mettere nel prontuario farmaceutico, anche scaricabile, ad esempio, una battaglia di civiltà sarebbe.
Sì.
Togliere il ticket su Borghezio.
Anche Annarella un po', ce l'abbiamo sta Annarella, sì, famosa? Annarella non ce l'abbiamo ancora, vabbè, andiamo a sentire Gianfranco dalla provincia di Treviso. Signor Gianfranco, buonasera.
Gianfranco dell'Alba?
No, non è Gianfranco dell'Alba, non c'entra niente, tu sei fissato con Gianfranco dell'Alba, che il grande pubblico che ci segue non conosce. Gianfranco dell'Alba è un ex parlamentare europeo dei radicali, che è diventato adesso il rappresentante di Confindustria a Bruxelles, che non c'entra assolutamente nulla con Gianfranco,
come quando dici Marco da Milano, per Marco da Milano è il collega dell'Espresso.
Ma no, ma la gente, queste sono cose tra giornalisti, il grande pubblico della Zanzara che ci ascolta se ne frega di queste cose. Gianfranco dalla provincia di Treviso, invece. Un semplice cittadino che è quello che conta. Prego.
Sentiamo. Eccomi. Buonasera.
Dica pure.
Allora, anzitutto i complimenti per il timing della vostra trasmissione. Che
cos'è il timing? Io sono ignorante.
No, arrivo al perché di questi complimenti. Perché sentendo Matteo Renzi e il suo timing, è emerso la debolezza del personaggio. Cioè il fatto che incalzato in continuazione con delle domande, con delle delle pressioni psicologiche anche abbastanza importanti, e vedere che questo pseudo candidato alla guida della sinistra cazzeggia praticamente a 360 gradi, mi ha lasciato molto,
però scusi,
molto perplesso.
Scusi un attimo Gianfranco, non è che Renzi cazzeggia e basta, uno può discutere naturalmente per adesso, poi magari in questi giorni presenterà delle grandissime idee, alcune ce l'ha già, dette a noi, l'abolizione legale del titolo di studio è un'idea molto concreta.
Per l'amor del cielo, sono cose vecchie come Matusalemme, cioè non ha detto nulla di nuovo.
Ma come vecchio come Matusalemme? No, di che sta dicendo?
È il contrario.
L'abolizione del titolo legale, del titolo del
valore
studio,
legale,
del valore legale del titolo di studio, è una cosa che si predica credo da 15 anni e non lo dica a me che io sono assolutamente.
Ma ho capito, ma è un'idea magari che è stata proposta, fu proposta dai radicali anni fa, ma nessuno ha mai fatto, nessuno ha mai l'ha mai proposta in maniera, come dire, concreta in un programma di governo. Ma anzi, forse c'è nel programma di centrodestra, ma figuriamoci.
Ma le dico dire delle idee che sono di una banalità.
Vabbè, questa
poi,
qua non è banale, mi dica una cosa banale.
La riduzione dei parlamentari.
Vabbè, ma quello là va bene, ma quello voglio dire. Cioè,
no, ma lei ha dato un'opportunità a Renzi di definirsi e di chiarire veramente la sua innovazione. Quando gli ha chiesto dammi dei nomi di un eventuale ministro e lui si è defilato da democristiano.
Vabbè, non vuole fare dei nomi perché non vuole,
Ma no, era il momento, era quella l'occasione, cioè è venuto fuori quello che è realmente incapace di poter dare una progettualità, perché cazzeggia, cioè uno che cazzeggia tutta la vita, che a qualsiasi battuta vuole rispondere con una battuta, è un'autodifesa impressionante, cioè psicologicamente è morto.
Guardi,
non
a me
futuro.
Adesso stai esagerando, è appena iniziato e dice è già morto, e tutti morti adesso.
No, glielo dico io, cioè non, l'ho sempre percepito da quando è emerso, cioè vedi che è sempre in difficoltà, cioè lui questo suo atteggiamento è sempre sulla difesa.
Non mi pare per nulla che sia in difficoltà, comunque se lei,
la vedo così, ecco.
Va bene, volevo grazie Gianfranco, un attimo solo, mi faccia tirare su con Annarella, un attimo, abbiamo ritrovato Annarella contro la moglie di Fede, per favore, ho bisogno di queste cose.
Signora, ma suo marito non si vergogna ancora a stare in televisione, che fa schifo. Senta,
vuole che la meni? Mio marito è stato
Sì, è una gran brava persona suo marito.
Sì, è una gran...
So fratelli! Ma
vuole dire a questa signora che la deve piantare?
Ma che ne fa? Ma che ne fa? Cerca andatele! Che siete ladri!
Stupenda, Annarella è stupenda, Annarella è meravigliosa.
Grande regalo per il weekend, ottimo.
Gianfranco, grazie. Claudio, provincia di Latina.
Claudio da Latina.
Dica.
Ciao.
Buonasera.
44 anni, imprenditore di sinistra.
Sì.
Figlio di sindacalisti della CGIL, voglio commentare le parole della Camusso di stamattina.
Che ha detto la Camusso? Dice Dante la Camusso, che dice?
Ma sono impensabili, cioè, come possono pretendere che non ci sia la libertà di licenziare? Io non assumo, ve lo dico molto sinceramente, io ho tutti i contratti a tempo determinato e non assumerò mai nessuno a tempo indeterminato perché è impossibile mandarli via, qualunque cosa faccio.
Bravo, bravo, bravo.
Lo penso e lo dirò sempre, ma voi lo sapete che esiste una legge del 73 che in quell'anno, nell'anno in cui si sposano, nell'anno in cui c'ha un figlio, per qualunque motivo non lo puoi licenziare, anche se ti ruba.
Cioè, lo so, Claudio, è così.
Beh, vabbè, adesso però io non esagererei.
Ma ha ragione, Claudio, fa l'imprenditore di sinistra, figlio di sindacalisti, non è che te lo dici.
Che adesso è di sinistra, sì, come tutti quelli che va alla nonna di sinistra, mia nonna.
No, di sinistra, ha votato sempre a sinistra, questo vuole dire.
Ho sempre votato a sinistra, però io voglio una sinistra vera, che sia Renzi, che sia Bersani, ma basta che ci lasciano, insomma, far parte della modernità, che si scrollino da dosso tutti questi dogmi della CGIL, io ce la faccio più. Ma chi li difende i disoccupati? Loro difendono gli occupati, ma i disoccupati chi li difende?
Io voglio abbracciare fortissimo Claudio, lo voglio abbracciare forte.
È un po' una semplificazione.
No,
comunque,
ma che semplificazione? C'è bisogno di cose chiare. Voglio abbracciare forte Claudio perché dice la verità.
Abbracciatevi tra di voi.
Ci abbracciamo, sì, vabbè.
Mi piace abbracciarvi, una porcheria.
Ma che porcheria?
Abbracciatevi. Tu sei bagato in testa, sei, quando fai queste cose. Vabbè. Abbracciatevi.
Claudio, testa, Claudio, come vuole
abbraccia
chiudere?
Abbraccia tutti, ma che abbracci?
Voglio chiudere sperando che diventiamo una sinistra moderna, europea.
Applausi,
ma
Claudio,
passa,
applausi.
Ma non è che tutto passa,
sì,
dai licenziamenti.
Dalla rottura con la CGIL, da questo passa, da questo.
Cioè, il paradosso è che
se ti piace così, se ti piace così questa sinistra, se ti piace così.
A me no, però ci sarà una via di mezzo tra il pensare che il riformismo sia la possibilità di
vabbè,
licenziare.
Ma se come al solito
dai,
cominci già a filosofeggiare, se ti
no,
piace, se questa sinistra ti piace così, se ti piace così, vabbè.
Meglio questa sinistra della porcinaia, amico mio. Vabbè. Meglio questo della porcinaia.
Borsa. Siamo qui 800 24 00 24 20 e 35, parte finale della zanzara, ma siamo ancora qui vivi e vegeti, caro Parenzo, vivi vegeti e combattivi, giusto?
Nonostante la BCE, l'Europa,
nonostante la BCE. Vabbè, Claudio, provincia di Latina, ma abbiamo già dato con Claudio, oppure ancora con noi? È ancora con noi il signor Claudio? Claudio? Che sta facendo? Sta licenziando
sta
qualcuno?
Sta andando a licenziare, appunto.
No, sta scherzando. Claudio, non c'è.
Ormai pensiamo anche alle stesse cose.
Sì, no, sei abbastanza preoccupante sta cosa.
È una cosa, ormai pensiamo alle stesse cose.
Vabbè.
Ma non è che ti sei innamorato anche tu di me, no?
No, adesso
no, non diamo una comunicazione ufficiale.
No.
Sveliamolo a tutti.
No. No, la parola è no. Fabio da Torino, buonasera.
Fabio
da Torino, eccolo qua.
Pronto?
Eccoci,
sono presente, vivo e combatto anch'io.
Bene, dica.
Bravo. Allora, il problema, volevo affrontare due cose prima di tutto. Una era che è impossibile pensare che il governo italiano, pur di avere la nomina a capo della BCE di un italiano, abbia promesso cose che poi non era sicura di essere in grado di mantenere, cioè. Questo mi sembra proprio prendi il malloppo e scappa, devi essere sicuro di queste cose. Cioè,
lei ha ragione, puoi... Fabio, lei ha ragione, però no, questi imbrogli internazionali succedono a tutti i governi in tutte le latitudini.
Sì, ma dato che noi già non abbiamo un'immagine internazionale, eccetera, se facciamo anche queste cose, cioè, la gente dirà, ma la prossima volta che promettono noi non ci crediamo più, per un esempio.
Sì, ho capito che vuole dire.
L'altra cosa è che ieri parlavate della flex security, no?
Sì, non entriamo nei dettagli, per carità, sennò la gente tac, cava, appena sente flex security.
No, ma io sarò, per fare una battuta, sarò breve e circonciso, no? Come si diceva in un film. Quello che voglio dire è che se voi per carità siete di quest'idea perché avete un'abitudine a tutto questo, ci mancherebbe, però avete mai pensato a quanta gente si indebiterebbe con un lavoro facilmente diciamo licenziabile, per usare un termine non corretto?
Non ho capito niente, mi scusi, mi spieghi meglio.
Voglio dire, già le banche, io per esempio ho un mutuo per la casa, allora già la banca ha voluto 3.000 garanzie per erogare questo mutuo. Ma secondo voi, se la banca sapesse, oddio, questo da un giorno all'altro può rimanere a piedi, concederebbe i mutui con una facilità?
No, guardi, no, vale. Il problema
ma
è un
problema
altro.
Non è
il problema non è questo. Bisogna...
Non tutti devono, ma perché tutti devono avere la casa di proprietà? Io ad esempio, come
no, ma è un esempio. È un esempio.
Vabbè, questo non significa nulla. Scusa,
è un esempio.
No.
Io quello che voglio dire è che ieri avete detto, per esempio, cioè io ho avuto l'impressione, poi magari sicuramente sbaglio.
Che impressione ha avuto? Che impressione ha avuto?
Ho l'impressione che ieri eravate per la flessibilità portata agli altri.
Io sì, io sì, io sì.
Perché voi non avete. No, voi avete state subite o la volete, come volete voi, questa situazione perché siete liberi professionisti e quindi come siete voi devono essere anche gli altri.
Guardi, caro Fabio, il problema non è questo. Allora, io dico una cosa molto semplice, poi cambiamo argomento perché mi sono già scocciato e annoiato. Il punto è molto semplice. Oggi c'è una situazione insostenibile. Bisogna creare le condizioni, secondo me, perché tutti i contratti siano flessibili, con delle garanzie, naturalmente, perché tutti a questo punto non è che la banca a qualcuno li deve dare i mutui, no? Cioè, se tutti sono flessibili, li darà a tutti, è più facile, cioè sarebbe molto più semplice, molto più facile. Detto questo, è un'utopia. Questa cosa qua che dico è un'utopia, perché non ci si arriverà mai.
No, poi c'è anche questo mito della casa di proprietà, per forza, quindi la gente si indebita anche se, ma perché? Non deve essere così, devono essere affitti più bassi, ad esempio. Uno si può comprare la casa anche a 50
fitti
anni.
Più bassi,
deve...
sai, è il mercato, però è vero che il fatto che ci sono tanti proprietari sicuramente rende.
Nei paesi nordici, ad esempio, non è che uno subito al primo lavoro si compra la casa.
Vabbè. Gianluca Buonanno, buonasera.
Ciao amici miei.
Amico,
ciao.
Come stai?
Come sto? Sono a Gattinara, dove c'è il vino.
Sai chi è Buonanno, no, Parenzo?
Come no, Buonanno è una persona...
magari te lo sei dimenticato.
Il sindaco di Varallo Sesia, il segretario della Lega, quello che insomma quando bisogna spararle grosse...
Ma non è vero, ma non è vero per niente, guarda, ha fatto una cosa che è molto discussa, che ne parliamo ogni volta, i famosi vigili, sì. Vigili di cartone...
Certo, che funzionano sempre, anche oggi.
Funzionano sempre, sicuro.
I vigili di cartone.
Funzionano sempre, lei è sicuro che funzionano. Sì, non è che si va a sbattere lo stesso.
I vigili di cartone, ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Comunque.
I vigili di cartone, a Barallo Sesia si ha fatto i vigili di cartone, non avendo...
Invece a Parenzo potrei farlo di cartone.
Ma Parenzo, tu hai fatto una cosa in video... Una cosa l'hai fatta o no? Concreta per il paese? Cioè una.
Beh, ho fatto una figlia per il paese.
Vabbè, ho capito, ma che vuol dire? Cioè, hai fatto
io
una...
ho fatto...
Buonanno,
guarda, se una cosa concreta è mettere i vigili di cartone, ci sono solo due parole.
E quali sono?
Due. A cosa?
Ma perché dici?
Smetti la parenza, invidioso. Parenzo.
Ma ascoltami adesso, Buonanno.
Sono più alto di te, Parenzo, e già non è molto facile.
Di poco è più alto di Parenzo, lei, Buonanno.
Sono poco più alto di Parenzo.
Di poco.
Non è che il riformismo di Buonanno diventa un paradigma del buon governo.
No, io non ho detto il riformismo, adesso io non ho mai pronunciato questa parola. Anche perché...
Il riformismo di Buonanno, dici cos'è? Sagome di cartone? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ascolta,
no, ma io non ho detto che le sagome di cartone siano qualcosa di riformista, è un'idea,
no, è una roba innovativa, dice cazzo cosa hai inventato, l'iPad, no, le sagome di cartone.
Scusa, guarda che io non è che me la tiro come te, io quel poco che mi è venuto in mente ho provato a farlo, infatti qualche risultato lo porta.
Ti senti un po' lo Steve Jobs degli amministratori locali?
No, assolutamente no. Mi sento...
Come si sente?
Chi ti sente? No, mi sento come il Lancillotto.
Cioè?
È uno che parte da Cerretta per cercare di portare a casa un risultato.
Allora, innanzitutto
qual è l'ultima boiata fatta, l'ultima trovata.
L'ultima, diciamo, perché dici boiata?
No, cioè, l'ultima trovata.
L'ultima trovata è quella di evocare durante il discorso ieri, durante un intervento alla Camera ieri, un sogno fatto come oggetto Rosy B. Allora, Buonanno si è sognato, adesso andiamo al di là della Camera, eccetera. Ha detto ieri alla Camera che ha sognato di notte Rosy Bindi, è vero?
Sì, certo, è vero, l'ho detto in un discorso, tra l'altro, parecchio applaudito, anche dai banchi non della maggioranza, perché ho fatto un intervento sulla questione dell'Iris Bus, cioè della Fiat.
Vabbè, questo adesso ce lo possiamo risparmiare.
Però dico perché essendo della Lega abbiamo parlato di uno stabilimento che c'è in provincia di Avellino.
Comunque lei ha parlato...
Questo per dire che la Lega non è che... non collabora sulla questione meridionale, quando ci sono cose serie può anche dire la sua in maniera propositiva.
Vabbè, questo qua questo
è stato per sfatare un mito che non esiste.
Sfatiamo questo mito, benissimo. Però il sogno di Rosy Bindi, dunque lei quando è che ha sognato Rosy Bindi? L'altro ieri? Ci dica un giorno preciso.
Sì, però è successa un'altra cosa nel frattempo, perché ieri ho fatto l'intervento e siccome c'era lei a presidere la Camera, mentre parlavo l'ho guardata e mi è venuto spontaneo, perché sono uno spontaneo, di dire durante l'intervento: guardi che io l'ho sognata stanotte.
Sì.
E questo è rimasto un po' il presidente è un po' interdetto.
Beh, ha
cominciato a rumoreggiare all'interno del Parlamento e lei mi ha detto: sì, però andiamo avanti,
non entriamo nei dettagli.
Non entriamo nei dettagli. Io ovviamente ho detto: ci mancherebbe, stiamo parlando di cose serie, però io ho sottolineato che l'avevo sognato. Tra l'altro stanotte l'ho risognata.
No, Buonanno.
Sì. E quindi qua comincia a venirmi qualche dubbio, perché...
Che dubbio che comincia a venire, scusi?
Non so qual è il motivo di questi sogni, perché adesso è la seconda volta, in due giorni, due volte ho sognato la Rosy Bindi.
Cioè per due notti di seguito lei ha sognato la Rosy Bindi?
Sì, ho sognato anche altre cose, però anche stanotte ho sognato la Rosy Bindi.
Lei ha una vita normale in genere, sì?
Beh, conoscendo lei, che è
un po' poco, insomma, un po' poco. Però non, io non vi voglio dire qual è stato il
no, no, adesso ce lo dice, come no?
No,
ce lo deve dire. No, ma mica il mistero di Fatima qui.
No, caro, lo so, però non mi sembra corretto, perché comunque...
Ma come non mi sembra corretto?
Della camera.
Beh, ma sì, che sarà vabbè, mai? Adesso, scusi, Bossi, datelo, Bossi dallo stronzo ogni giorno a mezzo mondo, adesso lei non può raccontare un sogno sulla Bitti.
Voi parlate di Bossi, ma a fine detto la stessa cosa.
Cioè di che cosa? Di chi?
Ma quando è andato a trovare quel ragazzo non aveva detto, beh, è una stronzata, cioè ormai questo è il linguaggio che si usa. Tra l'altro,
adesso non è che
la settimana scorsa in Parlamento un altro parlamentare ha detto questa parola e qualcuno si è...
Ho capito, ma diciamo, Bossi ha un intercalare ormai costante, cioè da dello stronzo prima a Casini, poi a Tosi. Tra l'altro oggi c'è stato un incontro con Tosi a Via Bellerio, magari ne sapremo di più, incontro ufficiale tra Bossi e Via Bellerio, lo sa che lì siamo stati noi, sempre della Zanzara, a creare il casino, caro...
Lo so. Ma ho sentito la registrazione della telefonata con
Bini Smaghi.
Troppo forte, siete veramente dei fenomeni.
Allora, però
ma uno che ci casca così non può stare alla BCE.
Ah, lei dice,
Lo so, se uno non riesce a capire che era uno scherzo a questo punto.
Però lei non peggiori.
Non ho detto cose troppo dissimili da quelle che in genere dice il ministro. Poi, ad esempio, su Grilli.
Ma scusa,
Bonanno, si ricorda lei Grilli? Grilli, lui ha detto no, voglio Grilli perché è di Milano. Noi lo diciamo da settimane questo, che abbiamo anticipato noi Bossi. La Zanzara ha anticipato Bossi.
Ho capito, però buon anno, lei è deputato della Lega Nord, dice uno così non può stare alla Banca Centrale Europea, non peggiori le cose, già siamo in una situazione di crisi tra Italia e Francia che non si risolve questa questione, lei ci mette il carico da 90, stiamo a posto.
No, vabbè, ma nel senso che con uno scherzo, insomma,
ha rivelato
oggi è andato dal Presidente della Repubblica, ho letto.
Sì, che... poi adesso Napolitano ha smentito che ci siano pressioni, allora che ci è andato a fare? Pressioni per farlo dimettere dalla BCE, che mi sembra evidente che la questione fosse quella. Abbiamo il traffico, dopo il traffico, buon anno, perché lo farà, perché è giusto che lo faccia, anche perché, cioè, come dire, non ci può lasciare così, no? Con questo, con l'acquolina in bocca. E ci racconterà i sogni su Rosy Bindi. Eccoci qui, 20:48, 800 24 00 24. Chi è che parla? Buon anno?
Sì, sono qua.
Dove si trova buon anno lei? A Varallo?
Sono al ristorante, al Nuovo Impero di Gattinara. Venite tutti perché il proprietario dice che è tutto gratis.
Come tutto gratis?
Ma come, sì, lui tutto gratis. Per tutti tranne quello che deve pagare.
Non ho capito. Ah, appunto. Ma lei va a scrocco, che fa? Buon anno.
Ma no, io sono stasera a Gattinara perché ho una riunione, ma vengo qua perché è veramente una persona in gamba e si mangia bene.
Gattinara, dove si trova Gattinara?
Gattinara è tra Vercelli e praticamente il Monte Rosa, cioè la Valsesia.
Scusi, buon anno, lei che ha diversi incarichi, no? Ha diversi incarichi, fa il sindaco, fa il parlamentare.
Poi faccio il vice sindaco e il parlamentare.
Fa il vice sindaco in un altro paese, giusto?
A Borgosesia, sì.
Borgosesia, vice sindaco. Sindaco a Varallo-Sesia.
Sì, gratuitamente.
Sì,
quindi due comuni
e parlamentare
risparmiano 50.000 euro all'anno.
Quante presenze ha in Parlamento lei, buon anno?
98,31.
E come fa a fare? Non ce va mai in comune allora?
Non è vero. Ma vedi, ma perché dovete essere sempre così cattivi? Allora io faccio il mio dovere a Roma. Così come mi ha insegnato Bossi, così come mi insegna Cotta, che è il mio capo a livello.
Ecco, Bossi, per lei che cos'è Bossi? Bossi cos'è?
Bossi è un genio, perché quello che lui diceva 20 anni fa adesso è diventata la normalità.
Luca...
e continua ad essere, e questo lo voglio risottolineare, con la malattia che ha avuto, è un grande, perché ancora oggi è in pista, secondo me è ancora l'uomo politico che ha il fiuto migliore.
Va bene, dunque un genio.
Un genio, è vero, è un genio. Che poi dica delle cose anche in maniera terra terra, questo secondo me è un'altra particolarità bella, perché la gente non vuole la gente che se la tira. Noi ci siamo rotti le palle della gente che se la tira, che parla con la puzza sotto il naso. Che siano loro nei salotti come i comunisti, quelli di sinistra.
Ma chi lo paragonerebbe
sul campo?
Ma chi lo paragonerebbe lei? A chi lo paragonerebbe lei, Bossi? A chi lo paragonerebbe come leader politico? Cioè entrerà nella storia come, che ne so?
Come Churchill? No, però diciamo che si avvicina a Cavour.
Beh, da Cavour, insomma. No, buon anno, ma io non so manco se, non so nemmeno se Bossi. No, poi alla fine sarebbe contento di
fare un paragone un po'.
Addirittura Bossi come Cavour. Cioè un padre della patria, insomma, no?
Ma no, il padre della patria, Bossi, è uno che ha visto lontano da tempo e che adesso vede le cose ancora più forti di quello che gli altri hanno, non
Scusi,
hanno mai creduto.
Buon anno, ma se lei, se a lei Bossi dice buon anno, fai questa prova per me, cammina sui carboni ardenti, lei che fa?
Sì,
lei che
tiro
fa?
Via le scarpe e le calze e cammino.
E Parenzo, vuoi fare un'altra cosa te, un altro esempio?
So, possiamo anche andare su. Lei è sposato, Bonanno?
No, non sono sposato. No,
è fidanzato?
È una fidanzata un po' ballerina, Bonanno.
No, perché? Se sogno Rosy Bindi vuol dire che non sono sposato.
Anche questo.
Ah, no, a proposito, scusi. A proposito.
Guardate che Bossi è un grande, un grandissimo.
Ma se le dice...
con quello che ha avuto come malattia, è un grandissimo che è ancora sulla cresta dell'onda, che è ancora lì, che è lui che detta l'agenda politica, ma vi rendete conto? È un grande,
scusi,
partito da zero,
sì.
Con delle idee straordinarie. Vabbè. E adesso è giusto che lui continui nel suo percorso. Sì,
però scusi, buon anno, se Bossi le dice fai una prova per me, una prova estrema, buttati da un ponte.
Sì.
Col paracadute.
No, buttati di un ponte, fai un tuffo da un ponte, non dico che lei deve morire, però buttati da un ponte, lei che fa?
Lo faccio.
No, vabbè, buon anno, va su. No,
ma perché no? Ma sì, lo faccio, perché se lui me lo dice evidentemente sa che me la posso cavare, che serve per la Lega. Io mi butto dal ponte, non ho mica paura.
No,
sono piccolo, poi anche nelle insenature mi posso andare dentro, perché poi io conosco bene le trotte, sai, perché io sono in Valsesia, qua si pescano le trotte.
A proposito di trotte.
Lei si sente un telecomandato praticamente.
Non sono un telecomandato, però
è
io...
È un soldato
credo,
del boss, cosa
credo
non so.
Che se c'è un capo che ti si dimostra tale, che ha avuto coraggio, che ha coraggio e che ha una visione politica, io che ho tanto da imparare seguo quello che mi dice il capo.
Se le dice...
Non sbaglia mai, Bossi.
Vabbè, comunque, non sbaglia mai.
Non sbaglia mai, tutti sbagliamo, ma ci mancherebbe altro.
Scusi un attimo, però il sogno su Rosy Bindi, perché dobbiamo concludere, il sogno su Rosy Bindi.
Allora, il sogno su Rosy Bindi è che eravamo a Roma e stavamo passeggiando lungo il Tevere.
Per mano?
No, per mano no. Poi però siamo arrivati a un certo punto... sotto un lampione e il vicepresidente della Camera mi ha fatto una proposta.
Che proposta?
Cioè? Una proposta particolare. Adesso io non voglio andare avanti.
No,
perché
vada.
Perché ha una funzione istituzionale.
Buon anno, la prego, vada.
È un sogno,
vada.
Siamo i suoi psicanalisti.
Dobbiamo chiudere, dica.
No, perché mi ha chiesto se ero sposato. Io ovviamente ho detto di no, perché non è vero. E allora lei mi ha fatto questa proposta.
Che proposta?
Mi ha chiesto se volevo andare a fare un weekend con lei.
Basta, no, lei lo sta edulcorando sta cosa.
No.
Com'era vestita?
No, questo...
Com'era vestita? Com'era vestita?
No, non posso dire questo.
Dobbiamo concludere, com'era vestita? Com'era vestita?
Avevo un baby doll.
A lunedì 18:30 la Zanzara.
Tutto finito.
Ciao bello di casa.
Roba la buona, la Lega non perdona.
Preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamolo com'è.
E la patonza deve girare.